comprendere un minimo, con un minimo di cognizione di causa, quello che diremo nelle prossime lezioni, ci mancano perlomeno un paio di strumenti fondamentali. Il primo dei quali è il concetto di cultura, che è un altro di quei temi e di quegli argomenti su cui normalmente ci si sente piuttosto ferrati, dice vabbè, la cultura, che diavolo, no? Si sa perfettamente. E il momento in cui cerchi di darne una definizione invece sbatti contro un'improvvisa difficoltà. Come la vorremmo e la potremmo definire la cultura?
L'insieme del sapere, diciamo.
L'insieme del sapere.
Le conoscenze acquisite sia...
Anche degli usi e costumi.
Certo, insomma, varie denominazioni.
Ok, quindi possiamo in qualche misura buttare lì una definizione che è un po' tipo supermarket, grosso modo, no? Ed è quello che facciamo normalmente, ovvero sia, diciamo, la cultura è l'insieme di svariate cosette, nel senso che volendo ci si può lavorare parecchio, però diciamo in linea di massima è ciò che è stato elaborato dal genere umano, in particolare o in generale, nel senso certe parti del genere umano o genere umano intero, e abbraccia tutta una serie di cose, quindi il sapere, come diceva il vostro collega, gli usi e i costumi, le creazioni artistiche, che in qualche misura dobbiamo includervi, i manufatti, gli artefatti, le scoperte tecnologiche, le prassi, le lingue. No, c'è un sacco di roba nella cultura, oggettivamente. Però possiamo anche dire, per esempio, che il vostro collega è un uomo di cultura. Chiunque di voi, a questo punto, essendo universitari, immagino che potremmo estendere la questione. E stiamo dicendo la stessa cosa? Come vedete, le parole ci dicono cose, spesso e volentieri. Il problema è che non le ascoltiamo. Però noi effettivamente scopriamo che il termine cultura è un termine polivalente, no? Quindi dire cultura e basta è un po' riduttivo, o perlomeno non è chiaro, nel senso di che parliamo? Della cultura degli Aztechi? Della cultura sua, della cultura italiana contemporanea, sempre lo stesso termine, però come vedete cose radicalmente diverse le una dalle altre. Per cui diciamo che in qualche misura il termine cultura indica una cosa che Wittgenstein, che è un filosofo del Novecento che forse avrete sentito nominare, aveva scoperto nella seconda fase del suo pensiero, ed è un'aria di famiglia. Io trovo che sia una delle più belle definizioni delle scienze umane. Cioè, parlare di un'area di famiglia per certi oggetti implica che questi oggetti hanno una qualche affinità che però non riesce a mettere a fuoco, no? Come quando guardi uno e dici, sì, tu devi essere figlio di... Però non è che è evidente, c'è qualcosa che ti ricorda, no? Allora, l'area di famiglia che la cultura sta a significare sta esattamente in questo discorso, ovvero sia nel fatto che è qualcosa che gli esseri umani... fanno, qualcosa che gli esseri umani costruiscono, ottengono, scoprono, non solo nei confronti del mondo esterno, ma anche nei confronti del mondo interiore. Quindi una delle due, delle dicotomie che possiamo prendere, una delle categorie, va, mettiamola così, che può essere utile considerare per capire un po' meglio di cosa parliamo, è la distinzione tra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Che sono evidentemente strettamente connesse, ma non sono la stessa cosa. Questo è un punto centrale da tenere presente. La cultura oggettiva è quella di cui abbiamo parlato fino adesso, quella che ci viene immediatamente in mente quando usiamo il termine senza specifiche ulteriori, ovvero sia un repertorio molto ampio, variegato, sul quale si può discutere se alcune cose ne fanno parte e altre no, però comunque un insieme di scoperte, tratti, oggetti e via discorrendo. E questo per certi versi vedremo già è fuorviante, perché la cultura è anche molto meno o molto più a seconda dei punti di vista. Noi abbiamo questo atteggiamento un po' spocchioso per certi versi, non soltanto gli italiani, ma gli italiani da questo punto di vista brillano, di ritenere cultura soltanto certe cose e non altre, no? C'è questo famoso dibattito, la cultura alta, la cultura bassa, allora Amici di Maria De Filippi è cultura oppure devo andare a sentire La Traviata all'Arena di Verona perché altrimenti non siamo all'altezza, tutte queste cose qui, posso leggere sto romanzo, non lo posso leggere, i fumetti come li considero, no? Tutta una serie di cazzate che non hanno proprio senso e perdiamo radicalmente di vista invece il fatto che cultura è anche molto altro. Qualcosa di molto più concreto, qualcosa di molto più quotidiano, qualcosa di molto più vissuto, no? Quest'idea di mettere la cultura lì insieme alle statue greche, tutte queste cose bellissime, ci dimentichiamo che invece cultura è anche il modo in cui stiamo seduti, il capire i segnali stradali, il quando li capiscono, cosa che effettivamente ci dice un sacco di cose, vabbè, comunque, ad ogni modo quello, oppure il modo in cui si parla, tante cose che noi non consideriamo cultura, e sbagliamo clamorosamente, perché riteniamo che siano cose naturali, per molti versi, che siano cose immutabili quindi, no? Perché se una cosa è culturale, in qualche modo puoi intervenire, puoi modificarla, puoi correggere, se una cosa è naturale, ta, tieni, così si dice. Quindi, come vedete, il discorso già sulla cultura oggettiva è un discorso abbastanza complicato. Cerchiamo di capirla un po' meglio, questa cultura oggettiva, perché ci farà comodo. Abbiamo detto quello che fa il genere umano o una parte del genere umano, nel senso che appunto, una volta che abbiamo deciso che la cultura oggettiva è il frutto dell'ingegno umano, ci possiamo chiedere, ma di quali umani parliamo? Perché anche lì sappiamo benissimo appunto che la cultura francese è una cosa, la cultura italiana è un'altra cosa, la cultura azteca, la cultura indiana d'America, tante culture che non ci sono manco più, tra l'altro, se vogliamo essere precisi, no? Cultura egiziana, cultura etrusca, una voglia ha voci nel calendario delle scomparse. Allora possiamo ragionare su quest'ulteriore, su questo primo argomento in un'ottica che sia o diacronica o sincronica. Qualcuno mi sa dire che vuol dire queste parole orribili che sto usando?
Al tempo, no? Al periodo, al periodo storico in cui...
E quindi che vogliono dire l'una e l'altra? Non so,
sincronica è riferito per esempio al periodo storico che noi stiamo vivendo, diacronica sarà...
Vabbè, però cioè, il tentativo è buono.
Allora, al passato...
Allora, sincronico vuol dire contemporaneo in un certo senso, quindi diciamo le culture contemporanee, attuali. No? Quindi la cultura italiana come oggi, la cultura francese come oggi, eccetera, eccetera, eccetera. Se questi insieme invece li consideriamo in senso diacronico, quindi facciamo la evoluzione temporale, possiamo dire la cultura italiana dagli inizi ad oggi, rendendoci ovviamente conto che questi inizi sono un discorso di stipulazione, una convenzione. Quando comincia la cultura italiana? Comincia con Roma, comincia con i transfughi di Troia, comincia con gli Etruschi. Mistero totale, comincia con Dante, non abbiamo grosse idee in proposito, però in linea di massima diciamo che più o meno capiamo di cosa parliamo. Quindi come vedete possiamo estendere nel tempo questo concetto oppure limitarlo a quello che in qualche misura è oggi la cultura italiana, niente di che purtroppo, ma comunque ci accontentiamo. E questo ci dice quindi una serie di cose sul fatto che esistono molte culture al mondo, esistono contemporaneamente, sono più o meno vicine, sono più o meno lontane, hanno dei tratti comuni e hanno dei tratti invece estremamente divergenti. Tant'è vero che nel momento in cui cominciamo a ragionare di questo discorso, cominciamo ad avere qualche piccola difficoltà. Perché, per esempio, noi veniamo dalla famosa svolta di fine Settecento, di cui abbiamo parlato un paio di lezioni fa, se vi ricordate, dotati di una pretesa di cultura universale, ovvero sia l'illuminismo, se vi ricordate, cosa afferma? Afferma che quella è la cultura dell'uomo con la U maiuscola, quando cominciano a comparire le maiuscole, preoccupatevi perché c'è sempre qualche fregatura in giro, allora la cultura dell'uomo, quindi con questa U maiuscola, dicono gli illuministi, è questa, ed è la cultura razionale con la quale stiamo facendo i conti oggi, no? Il fatto che pretendano che è la cultura dell'uomo con la maiuscola vuol dire che loro ritengono che quella sia la cultura dell'essere umano in generale. Ok? come se l'essere umano in generale potesse avere un'unica cultura tutti quanti. Ma d'altronde in quel periodo, se vi ricordate, si ragionava per libertà, eguaglianza, fraternità, no? Quindi bene o male l'idea poteva pure starci. Il problema è che questo non è vero assolutamente. Nella prassi, non lo riscontriamo da nessuna parte. Se voi andate a prendere un minimo di antropologia, scoprite che non esistono valori universali. Cioè non ci sono culture, tutte le culture del pianeta non condividono nulla. Cioè non c'è una cosa che tutti quanti ritengono buona o una cosa che tutti quanti ritengono cattiva, ma tutti hanno delle idee un po' divergenti, un po' particolari. Si parla in questo senso dell'unica cosa, l'unico tratto che in qualche misura dovrebbe accomunare queste culture, che è il tabù dell'incesto. Però pure lì bisogna fare tutta una serie di distinguo, perché per esempio le dinastie regnanti egiziane lo praticavano come norma. Quindi anche lì, sì, siamo tutti d'accordo, ma fino a un certo punto. Tra l'altro, se pensiamo alla storia dell'Occidente, scopriamo che non saranno stati incestuosi le aristocrazie di quasi tutto il millennio, 1000-1700, ma pressoché, perché erano tutti parenti. Quando cominciavi ad andare a vedere chi sposava chi, cugini di primo grado, fratelli di secondo letto, insomma un disastro assoluto, per cui ne parliamo, però nella prassi la questione pure non regge un granché. Certo, i vari evoluzionisti, scienziati, eccetera, hanno dato ottime ragioni per cercare di evitare questa prassi, perché come sappiamo il problema è che dopodiché, quando ci si comincia a incrociare un po' troppo, succede un dischetto pastrocchio. Però d'altro canto sappiamo anche che ci sono state fior di ideologie più o meno devastanti che della purezza del sangue hanno fatto una questione fondamentale. Quindi come vedete anche lì la questione non è per niente ovvia. Senza andare a True Blood, che potrebbe essere divertente per molti versi, oppure a pensare ad Harry Potter, che dice tutto viene in mente, però di fatto Harry Potter è una storia di razzismo, se ci pensate, no? Perché il cattivo è uno che vuole il sangue puro, quell'altro sono bastardi, siamo sempre lì. Uno non le vede le cose, però se ci fai caso poi te ne accorgi, quindi insomma è un tema abbastanza ricorrente, abbastanza frequente. Quindi di fatto scopriamo appunto che quest'universalità del sapere e della cultura è una nostra pretesa, che degli autori piuttosto impegnativi e significativi come Gadamer, che è stato uno dei più grandi filosofi del secolo scorso, definiscono sapere di dominio. Perché? Perché attraverso queste formulazioni, attraverso queste strategie cognitive, noi di fatto imponiamo agli altri il nostro modo di pensare. E imporre agli altri il proprio modo di pensare è già un buon passo per aver vinto, perché grosso modo il discorso sta lì, no? Quindi, questo sapere di dominio si rivela come tale anche nei casi in cui, per esempio, potrebbe sembrare una buona idea, non so, pensiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Formuliamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel 48, reduci da quello che, come dire, è un ulteriore punto di svolta della nostra esistenza, e i paesi islamici fanno la Dichiarazione Universale dell'uomo, dei Diritti dell'Uomo Islamico, perché dicono: noi non c'entriamo niente con voi, questa cosa a noi sfugge. Noi continuiamo a parlare come se fossimo i rappresentanti dell'intero pianeta, quando la gran parte dell'intero pianeta è incazzata nera con noi perché gli stiamo rompendo l'anima da 600-700 anni senza grosse difficoltà. Quindi capite che sul tema bisogna andarci con i piedi abbastanza di piombo. Il problema... un telefono che non risponde ai comandi, com'è? Allora, dicevo, una parte del problema sta esattamente nell'approccio alla diversità culturale. Noi abbiamo testé detto in pratica che lo scenario culturale del pianeta è fatto di tante culture oggettive. Ok? Tanto per chiarire un attimo la questione. Culture oggettive che convivono, che si contaminano le une con le altre, e vi faccio presente che, se ci fate caso, tutto il vocabolario della mediazione culturale e dello scambio interculturale usa un registro di tono che è falsamente neutrale. Perché quando io parlo di contaminazione culturale, il termine contaminazione non è proprio esattamente un termine che mi piace, no? Il termine contaminazione mi fa pensare a delle epidemie, delle catastrofi, la super influenza di Stephen King, tutta una serie di cose che non è che proprio veda con grande piacere, quindi io dico, io non vorrei farmi contaminare, tendenzialmente. Poi dice, vabbè, culturale, ok, allora forse posso anche vedere che vogliono questi. Però, ecco, già ho chiarito il registro, non lo sto dicendo con parole evidenti, però uso dei termini che sono ingannevoli. Il termine tolleranza è un termine che a me fa venire i peli dritti dalla rabbia. No? Che tolleranza di che? Che vuol dire tolleranza? Che accetti qualcuno con un minimo di condiscendenza, di paternalismo, che vabbè, poveraccio, è un reietto, ma tu comunque sei... Perché? Come vedete, il tono generale del nostro discorso sull'incontro culturale è sempre un tono fondato su una posizione abbastanza etnocentrica. Ne abbiamo parlato dell'etnocentrismo? Qualcuno ha idea di che cosa significa etnocentrismo? Tenete presente che questi sono concetti con i quali leggete il giornale, per cui è piuttosto importante averli presenti, prescindendo dal mio esame. Oh, allora, bene, ok. Su questo dobbiamo stare un attimo, cioè applicare il famoso etet di cui vi parlavo la volta scorsa. Allora, etnocentrismo è in effetti l'idea che la propria cultura sia migliore di quelle degli altri. Noi da questo punto di vista possiamo dare lezioni all'universo mondo, no? Perché siamo persuasi che la nostra cultura sia la migliore da sempre praticamente, e in qualche modo siamo riusciti a convincerne anche gli altri, quindi siamo stati più bravi di quanto non capiti normalmente. Però il punto centrale è che di fatto tutte le culture sono etnocentriche. Non è che quando prendiamo quei famosi atteggiamenti paternalisti di prima verso il proveniente dal terzo mondo, verso l'extracomunitario, quello non è etnocentrico, lui è persuaso di essere meglio di noi. È abbastanza normale. Il problema dov'è e perché soprattutto accade questa cosa? Allora, se voi prendete le diverse culture del mondo e interpretate, traducete il nome attraverso il quale si chiamano, scoprite che la gran parte si chiamano gli uomini o i migliori, quasi tutti. Il che vuol dire evidentemente che si ritengono superiori agli altri. E questo perché? Questo è un problema abbastanza chiaro una volta che ci si pone mente, perché in effetti che succede? Che uno è afflitto da un sillogismo un po' fallace. Tu nasci, vi ricordate, abbiamo detto che ai tempi, nelle culture tradizionali, non è che vedi tutta sta gente, no? Vedi 3, 4, 500 persone che normalmente sono identiche a te, perché lì stanno, no? Quindi parlano la tua lingua, fanno le cose che fai tu, fanno tutta una serie di cose, per cui il tuo pensiero, pur non volendo, se non, cioè così, normalmente, spontaneamente, cosa fa? Equipara l'essere umano a quelli che tu vedi. Cioè, tutti gli esseri umani che io conosco sono fatti così, ergo l'essere umano deve essere fatto così. Sillogismo. Quando ti capita l'essere umano che non è fatto così, il tuo problema è che non lo ritieni umano. Ma mica perché sei cattivo, non so se vorrei che fosse chiara sta cosa, perché è un movimento abbastanza ovvio del modo di ragionare che ti sei costruito fino ad allora. Questa cosa, come saprete, affliggeva, tra virgolette, pure i greci, dei quali noi ovviamente facciamo sempre questo modello di democrazia e di apertura mentale, no? I greci avevano i barbari. Barbari, si chiamavano barbari perché balbettavano, viene da quello, che non riuscivano a parlare questa splendida lingua e quindi erano subumani e potevano essere tranquillamente sfruttati, ridotti in schiavitù, trattati senza diritti, lasciati senza diritti, tutta una serie di cose che conosciamo piuttosto bene. Quindi quello che vorrei che capiste è questo: non è che uno lo fa per cattiveria. Nella storia della presa di coscienza delle diverse popolazioni è abbastanza normale ritenersi migliore degli altri, perché quando devi stabilire una dinamica noi loro, a meno che tu non sia proprio autolesionista, di solito tu ritieni di essere meglio degli altri, no? Tutti lo facciamo, anche a livello personale, vi invito a guardarvi dentro e a dirmi se di solito, no, pensate di essere peggio degli altri. Spero di no, perché sarebbe grave. Quindi è un po' un movimento normale. Dov'è il problema, mi direte e vi dirò? Il problema è quando ste cose le hai capite e continui a comportarti come se non ci fossero. Quindi io capisco perfettamente qualcuno che non ha degli strumenti critici di un certo livello, qualcuno che appartiene a una cultura che in qualche misura non si è impegnata su quel tema, quello che volete. Ma quando parliamo della nostra cultura, dove il discorso è stato preso, ripreso, riaffrontato, sviscerato, pagato col sangue della Seconda Guerra Mondiale, tanto per dirne una, eccetera, che qualcuno ancora mi continui a rompere i coglioni col razzismo e con l'etnocentrismo, è qualcosa che mi esaspera. Perché noi da questo punto di vista in qualche misura avremmo una responsabilità morale. Abbiamo sdrenato il pianeta, abbiamo cancellato centinaia di culture, forse sarebbe il caso che la piantassimo. Invece niente, imperterriti, diciamo, da questo punto di vista vi faccio presente che ci dice parecchio sul modo di ragionare dell'essere umano. Ad ogni modo, vabbè, detto questo, quando la situazione di cui abbiamo appena parlato, ovvero sia il fatto che le culture grosso modo stessero nel loro, salvo scontrarsi sanguinosamente le une con le altre in certi casi, ma così, diciamo, quasi per default, a un certo punto si cominciano a creare delle condizioni per le quali l'incontro con l'altro si fa più frequente. E questo incontro con l'altro viene inizialmente preso, come saprete, se pensiamo, no, al 1492, la scoperta dell'America, tutta sta gente andava in giro con le piume in testa, insomma, una serie di cose un po' complicate, però diciamo che per un lasso di tempo rimane limitata la questione, quindi il popolo non è che è al corrente delle cose, però ovviamente, no, succedono. Pian piano le cose filtrano e cominciano a girare per l'Europa quelle che si chiamavano le corti dei miracoli, ovvero sia delle carovane, delle specie di spettacoli circensi, dove venivano esposti la donna con la barba, l'uomo più magro del mondo, il selvaggio delle Indie, il selvaggio delle Indie orientali, no? Tutta una serie di cose che in qualche modo, paradossalmente, riuscivano a cominciare a far prendere contatto alla gente che invece aveva sempre visto i soliti 300 di cui parlavamo prima, con qualcosa d'altro. E a quel punto, fate un piccolo sforzo immaginale, vi rendete conto che i pensatori, i filosofi, quelli che osservano la realtà, cominciano a porsi il problema e cominciano a dirsi: ma come cazzo è possibile che se siamo tutti esseri umani ci sia questa enorme varietà di culture? Perché poi è scioccante per qualcuno che non ha internet, non vede documentari, eccetera, no? La famosa faccenda di Gauguin, tu arrivi alle isole dei mari del sud del Pacifico e te trovi tutta gente che va tranquillamente in giro nuda e te bianco colone perché sei abituato che devi coprire anche le gambe dei tavoli, per cui figurati, no? È un momento di stress assoluto e improvvisamente di liberazione. Cioè, cazzo, è possibile? Allora non devo andare in giro sempre vestito con 450 strati di cose per sicurezza, per evitare. Quindi sta cosa evidentemente è abbastanza scioccante. Per farci i conti facciamo una disciplina ad hoc, che è l'antropologia. Tant'è vero, come vi dicevo, che la nascita delle scienze umane in generale risale alla fine del Settecento, tanto per cambiare. E uno dei grandi problemi era esattamente questo: spiegarsi come diavolo era possibile che ci fossero tutte queste culture sul pianeta. Che non è una cosa ovvia. Ancora oggi, come abbiamo appena constatato, non è per niente una cosa ovvia. Ad ogni modo, dicevo quindi che il problema continua a essere vivo, nel senso che ancora oggi siamo afflitti da geni di questa portata che così. Vabbè. Allora, quindi dicevamo, la domanda era: com'è possibile? Come rispondiamo? Perché questo è interessante. Allora, tenete presente che nel frattempo, cosa che di cui non abbiamo ancora parlato, gira un tizio che si chiama Charles Darwin, del quale avrete, immagino, sentito parlare, no? Il quale, senza volere, ci mette a disposizione uno strumento perfetto per ragionare di questi argomenti. Tant'è vero che quasi subito dopo Darwin comincia il darwinismo sociale con Herbert Spencer e tutta una serie di belle teorie che poi porteranno in ultima analisi al nazismo di cui parlavamo prima. Ovviamente non voglio dire che Darwin c'entrasse, per carità. Però vi faccio presente una cosa. Vi faccio presente che le teorie del periodo condividono tutte lo stesso tipo d'approccio. Noi prendiamo la concorrenza. E la concorrenza economica cos'è? Scontro tra tutti i vari operatori finché non ne resterà soltanto uno. C'è una sindrome di Highlander nella nostra cultura, in ultima analisi, no? Tu prendi Darwin e ti accorgi che la storia dell'evoluzione della specie cos'è? È conflitto fra tutti quanti finché non ne resterà soltanto uno, perlomeno letto come veniva letto al tempo. Poi arriva l'ecologia, ringraziando Dio, in qualche modo comincia a dire: no, non è proprio esattamente così. Però ad oggi noi continuiamo a ragionare quasi esclusivamente attraverso questo tipo di discorso, ovvero sia che la concorrenza è fondamentale, perdendo di vista il fatto che lo è altrettanto pure la cooperazione. Però la cooperazione non ha buona stampa, adesso sta cominciando pian pianino perché ci siamo resi conto che non si può continuare a ragionare semplicemente soltanto in termini di divisione, però quello che è interessante è capire questo, ovvero sia che il nostro paradigma cognitivo di fatto ragiona principalmente per divisione e non per sintesi, non per unione, non per cooperazione assortita. Ok? In Darwin questo è piuttosto palese. Con gli utilizzi che vengono fatti di Darwin in altri campi diventa, come dire, emblematico, chiaro come il sole. Allora, con forti delle idee darwiniane, si comincia a dire: allora, ci sono tutte queste culture perché? Perché l'essere umano è uno, l'essere umano ha una sola cultura, però i gradi di evoluzione lungo questa scala culturale variano. Ok? Quindi ci sono alcuni gruppi, alcune società che sono riuscite a progredire molto, quindi come vedete cominciamo a mettere insieme tutto l'arsenale dei concetti con i quali ancora oggi ragioniamo, quindi c'è il progresso, ovviamente, e delle altre culture che sono come più come possiamo dire, più pigre, meno motivate, più cicale, meno formiche, insomma dite un po' come pare, che non sono riuscite invece nel frattempo a fare questa cosa. Quindi io spiego la differenza culturale non in termini di differenze essenziali, perché la cultura è sempre la stessa, ma in termini diacronici, come dicevamo, ossia che qualcuno sta a un certo livello e qualcuno sta a un altro livello. Quelle che io osservo sono le tappe dell'evoluzione di una unica cultura. Chiaro? Come vedete, da questo deriva tutto il ciarpame con il quale ancora noi oggi ragioniamo. Quando parliamo di paesi in via di sviluppo, cosa vogliamo dire? Esattamente questo. No? Il paese in via di sviluppo è un paese dei poveracci, tutto sommato, che vanno aiutati perché non sono ancora riusciti ad arrivare alle vette di sviluppo che abbiamo conseguito noi con Borghezio, come dicevamo, e quindi bisogna fare qualcosa perché loro migliorino. Quindi c'è anche questo empito, in qualche misura, no, di aiuto filantropico, se vogliamo dire, che vi faccio presente per l'ETET, va tenuto in conto. Cioè non è vero che tutti quelli che sono andati a fare le colonie fossero cattivi, parecchi lo erano, ma c'erano pure quelli che invece erano convinti di star facendo un favore, perché tra l'altro, se ci pensate, noi questa cosa dell'andare a rompere le palle al pianeta ce l'abbiamo da prima, da tanto tempo, ci siamo partiti proprio perché l'unica religione che contempla il fatto che tutti ne facciano parte, pure se non lo sanno, è la nostra. Quindi questa come vedete, è una costante culturale. Noi di ogni 600, 700, 800 anni abbiamo queste grandi idee che riguardano tutto il resto del mondo, a prescindere che il resto del mondo sia d'accordo o meno, e lo andiamo a spiegare al resto del mondo. Quindi, a fine 400, siamo andati a portare la lieta novella, no, a tutti i selvaggi, poverini, i quali nel frattempo non si sa che fine facessero, stavano tutti nel limbo, ammucchiati, perché nessuno l'aveva formati, quindi morivano così, senza sacramenti, no, un disastro. Invece siamo arrivati noi e abbiamo spiegato che c'era l'inferno, quindi sono stati tutti molto più contenti, molti ce l'abbiamo mandati direttamente in un modo o nell'altro, quindi come vedete siamo stati abbastanza omogenei. Però quello che è importante è capire questo, ovvero sia che c'è un modello nel nostro agire. Ok? Quindi di fatto, in qualche misura, l'illuminismo è un po' un cristianesimo desacralizzato. Però il modello di comportamento, la pretesa è esattamente la stessa, ovvero sia riguarda tutti, pure quelli che con noi non hanno niente a che vedere, quelli che si comportano in altri modi, quelli che vivono agli antipodi, è indifferente, sono tutti quanti, a prescindere, presi in questa specie di elaborazione che facciamo noi. Ok? Quindi questo è piuttosto interessante da tenere a mente. Quindi abbiamo questo modello di riferimento, la cultura con la C maiuscola di nuovo, che è una sola e nella quale appunto ci si aiuta. Quelli che sono migliori danno una mano a quelli che sono peggiori e fanno sì che in qualche modo, no, crescano. Quindi da questo, come abbiamo detto, vengono tutta una serie di etichette che ancora usiamo. Abbiamo il terzo mondo. È chiaro che una volta che tu fai una scala del genere, sta scala diventa immediatamente gerarchica, quindi quelli che stanno in cima sono meglio. Credo, abbiamo parlato della verticalizzazione con voi? Ecco, quindi come vedete un'altra volta restiamo da capo a 12, no? Quindi quelli che stanno sopra sono meglio di quelli che stanno sotto, hanno una serie di responsabilità nei loro confronti, eccetera, eccetera. Voi lo sapete qual è il secondo mondo? Ci avete mai pensato? Perché dice il terzo mondo, però uno si chiede ma il secondo? Perché il primo ovviamente lo sappiamo qual è, non serve. No? Eh sì, te saluto. Perché facciamo una teoria dove siamo secondi, che siamo matti. Bisognerebbe essere folli. Il secondo mondo era il blocco sovietico. Ai tempi, perché dobbiamo tenere presente che e ora non c'è più, ma tanto non ne ha mai parlato nessuno, fate caso, parliamo sempre del terzo, questa è una cosa, e manco te chiedi chi è, oltretutto, lo prende per dato, perché noi abbiamo questo modo di fare, come vi ho già detto, che accettiamo le cose in linea di massima senza interrogarci più tanto. Quindi c'è il terzo mondo, ci sono i paesi arretrati, ci sono i paesi in via di sviluppo, tutte queste cose rientrano in questa visione, in questa ottica culturale. Come vedete, un'ottica culturale, una teoria, è ben lungi dal non avere ricadute pratiche. Quelli che parlano del fatto che sono solo parole dicono delle cazzate inaudite, sono ipocriti, perché non è vero che sono solo parole. Dalle parole derivano tutta una serie di comportamenti, di modi di vedere il mondo, di strategie di comprensione, di gerarchie, no? Pensate se fosse vero che le parole non hanno un peso, cosa dovremmo pensare di Marx? Che è più o meno condivisibile, ma di fatto ha modellato la storia del Novecento. Cioè la storia del Novecento è la storia di quello che è successo dopo che ha parlato Marx. Quindi le parole hanno altro che un peso, molto di più di un peso. Le parole sono strumenti seri e che andrebbero maneggiati con un minimo di serietà pure loro. Comunque, allora, abbiamo capito sta cosa? Una delle letture, simpatica creatura, toccherà che ti sposti, una delle letture... Eh? Ah, pure, fantastico. Allora, mettiamolo così. Tanto te peggio di così non potresti stare. Allora, dicevamo... Eh sì, decisamente. Non so se... non credo che funzioni. Bisogna cercare, come si dice. Spero non ci fosse niente di fondamentale qui nel momento. No, ok.
È tipo quello che ha scritto di noi,
insomma. Ah, ecco, fantastico. Allora, quindi dicevamo... una delle visioni... Quindi una delle chiavi interpretative, una delle spiegazioni della pluralità delle culture oggettive è questa. Le culture oggettive sono ingannevolmente diverse, ma di fatto sono la stessa cultura in momenti diversi della sua evoluzione. Indi, chiaramente, questo è uno dei fondamenti dell'antropologia, se io studio le culture primitive, altro gergo, altro termine gergale, apprendo qualcosa sulla mia perché vedo com'era la mia cultura agli inizi. So se è chiaro questo. Cioè la gran parte degli etnografi, degli etnologi, degli antropologi che partono nell'Ottocento per andare a studiare gli indigeni delle isole di Bali, delle Trobriand, tutti quelli che potete leggere se vi interessa l'argomento, quindi grandi nomi come Malinowski, insomma tutta una serie di padri della disciplina, partono spesso con la convinzione di andare a fare una cosa utile, perché se io osservo in un contesto più semplice quali sono le dinamiche che lo regolano, posso apprendere qualcosa su di me, visto che la nostra cultura è la stessa, altrimenti sarebbe un problema, è un problema di commensurabilità. Poi invece c'è un'altra generazione di antropologi, un tantino più diversi, diciamo, mettiamola così, che la vede in un altro senso. Uno dei padri di questa visione è Boas, Franz Boas, un altro grande nome della questione, il quale riprende di fatto una teoria che in quel momento, anzi qualche tempo prima, aveva già formulato un filosofo tedesco ingiustamente misconosciuto, che è un tale Herder. Non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere di... che è uno dei padri del romanticismo e poi è stato anche tacciato di essere uno dei primi teorici del nazismo, insomma tutta una serie di cose assolutamente prive di fondamento. Perché Boas ha a che fare con Herder? Perché Herder, di fatto, è il primo teorico del concetto di appartenenza. E dobbiamo capire ancora meglio un'altra cosa che ha a che fare con le culture oggettive. Le culture oggettive, anche sincronicamente intese, cioè la cultura oggi italiana o la cultura francese del Settecento o la cultura europea del Settecento, non sono coerenti. Le culture sono regolarmente un campo di scontro, scontro più o meno armato, più o meno decente, più o meno palese, ma sono un campo di scontro. Cioè una cultura ha tante anime, tanti modi, tante idee all'interno di sé, alcune delle quali prendono il sopravvento per certi modi, per certi versi, con certe dinamiche, e altre no. Se ci pensate, la stessa idea di democrazia certifica questo stato di cose. No? Perché cos'è la democrazia se non un modo per scegliere quale delle tante idee presenti nel campo sociale merita di essere implementata? Quindi ovviamente l'esistenza della democrazia è la presa d'atto di una pluralità di visioni, perché se fossimo tutti d'accordo non ci sarebbe nessun problema. Tra l'altro lo stesso gergo della democrazia implica, no? Partito vuol dire parte, non vuol dire tutti. Quindi partiti che vogliano essere di tutti sono partiti che qualcosa, no? Infatti avete presente le famose votazioni bulgare, quei momenti in cui sono tutti d'accordo, sono un po' strani, è raro che succeda sta cosa. Ecco. Quindi all'interno delle culture ci sono spesso e volentieri voci dissonanti, ci sono teorie alternative, ci sono altri punti di vista che possono più o meno farsi valere a seconda anche di fortune, di alleanze con altri poteri, insomma la cosa è abbastanza complicata. Comunque, qual è il bello della cosa? Che Herder scrive all'inizio dell'illuminismo, quindi è in contemporanea con gli illuministi, ed è radicalmente opposto agli illuministi. e fonda quello che poi è quello che diventerà il nostro individualismo, paradossalmente, no? Perché dice Herder, io ritengo che ogni cultura sia bella in sé. Ritengo che tutte le culture siano parimenti degne e che quindi io non debba ridurle a un minimo comune denominatore, che non c'è. Anzi, vorrei che ognuna di esse fosse salvaguardata e apprezzata nella sua peculiarità. Vi rendete conto che è un pensiero non moderno, del più. Ok? Dice sempre Herder, io mi sento molto più legato a qualcuno con cui condivido lingua, valori, modi di comportamento, usi e costumi, che non con l'essere umano in generale, che può essere, non so se avete presente Guzzanti qualche tempo fa quando faceva lo sketch dell'aborigeno, che è uno sketch che mette un po' il dito nella piaga, no? Cioè, aborigeno, finalmente possiamo comunicare io e te attraverso il mondo con tutte queste nuove tecnologie in tempo reale, aborigeno, ma io e te, ma che cazzo se dovemo dire? È esattamente il punto, no? Voglio dire, per carità, a livello teorico siamo fratelli di tutto il mondo, ma nella prassi del comportamento, nella prassi dell'esistenza, siamo più legati, siamo più vicini, siamo più connessi con quelli che in qualche modo sono simili a noi, cosa che si osserva quando si va all'estero. Non so se vi è capitato, voi andate all'estero, sentite come parla italiano, quello può essere il peggiore stronzo, ma lì è italiano e va bene. Poi non ci parlate più quando tornate a casa, perché per carità, però lì è italiano e quindi in qualche modo sancisce una vicinanza, sancisce un qualcosa. Questo qualcosa Herder lo chiama appartenenza. Ed è il fondamento della solidarietà, per esempio. È quello che altri autori chiameranno legame sociale, cemento sociale. Quello di cui parleremo con Maffesoli, perché credo che ci sia qualcosa nei saggi che andiamo a vedere più tardi, che è un autore francese contemporaneo che io apprezzo molto, che parla dello stare insieme, dell'importanza dello stare insieme, del condividere spazi, esperienze, riti, tutte queste cose, no? Quindi Herder mette in luce questo aspetto delle culture, che è quello che poi Boas in qualche modo magnifica anche lui. Dice Boas, le culture sono compiute in sé e non hanno nessun tipo di gerarchia, non hanno nessun tipo di sub o sovraevoluzione le une rispetto alle altre, sono culture. Ok? Ecco perché il secondo approccio, come vedete, rinuncia alla maiuscola e mette un sano plurale. Ci sono tante culture. La spiegazione del come mai ci sono tutte queste culture è che ci sono tutte queste culture. Stop. Però chiaramente questo crea un problema filosofico. Da dove saltano fuori tutte queste culture? Non è così ovvio, no? Perché di fatto noi ci accorgiamo, sappiamo, che l'uomo, l'essere umano è abbastanza omogeneo per tanti versi. Questo è il paradosso. Se vi ricordate quello che dicevamo l'altra volta del Tao, restiamo da capo a 12. Qui abbiamo la coppia da una parte universale particolare, che è lì. Allora, l'essere umano è contemporaneamente simile a tutti gli altri e diverso da tutti gli altri. E questo non è riducibile, perché tutti noi siamo fatti in un certo modo. Anche, no, dal punto di vista corporeo, se vogliamo essere semplici da questo punto di vista. Quindi sappiamo quando il cinese è stanco cosa prova, perché quando noi siamo stanchi proviamo esattamente la stessa cosa, le condizioni corporee sono quelle. Condividiamo delle modalità espressive, come si è scoperto di recente. Saprete, avrete mai sentito parlare di Ekman e dei suoi studi? Avete visto Lie to Me in televisione? In un modo o nell'altro ci arriviamo. Questa convincente teoria di interpretazione della comunicazione non verbale, per la quale le emozioni fondamentali primarie sono espresse con le stesse espressioni in tutto il pianeta. Quindi se un aborigeno australiano è incazzato, io lo capisco, perché usa esattamente lo stesso set di contrazioni dei muscoli del viso che uso io. Poi ci sono altre cose ovviamente che cambiano, perché non so, se no sarebbe troppo semplice. Però le espressioni fondamentali, non so se vi ricordate, avete visto lo studio di... Oddio, ma non mi ricordo più come si chiamava l'attore che tra l'altro adoro. Vabbè, ad ogni modo, lo studio dell'equivalente di Ekman nella fiction, c'era questo enorme pannello con tutte fotografie di facce, di razze, etnie diverse, che raggruppavano le varie espressioni. Quindi quelli che erano avviliti, e si vedeva perfettamente che fossero bianchi, neri, verdi, vecchi, giovani, non c'era nessuna differenza. Quindi, come vedete, noi condividiamo parecchio, non solo... Tanto per introdurre il tema del saggio che andiamo a leggere, noi condividiamo anche altro. Condividiamo l'immaginazione simbolica. Ovvero sia, se voi prendete le cosmogonie, le leggende, i corpi di narrazione di tutte le culture, i momenti fondativi sono sempre gli stessi. Ed è impressionante. I modelli, i passaggi, gli schemi simbolici, i momenti clou dell'evoluzione e della nascita delle culture sono sempre quelli, messi sotto vesti diverse, per carità, ma concettualmente sono riconducibili allo stesso archetipo, che è un termine junghiano per chi ne sa qualcosa, no? Quindi, per esempio, abbiamo costantemente la separazione del cielo dalla terra, abbiamo costantemente la copula del cielo con la terra successiva, abbiamo regolarmente l'abbandono di una condizione di perfezione, che noi chiamiamo ovviamente paradiso terrestre, ma le altre culture chiamano in un altro modo, e tutte le culture condividono questo discorso. Quindi non è vero che tutte le culture sono diverse, questo perché ve lo dico, perché adesso vedremo che c'è una serie di problemi relativi a questa cosa. Quindi c'è molto che ci accomuna, ma c'è anche moltissimo che ci separa. Appunto, la cultura oggettiva è spesso e volentieri diversa, sono fondamentalmente diverse le une dalle altre. E gli stessi membri delle stesse culture, se vengono separati, evolvono in modi diversi. So quanti di voi praticano un minimo di inglese, sapranno che l'inglese già nel Regno Unito è un dramma, perché se becchi uno del sud parla una cosa, se becchi uno del nord ne parla un'altra completamente, se becchi uno che sta in Galles lasciamo perdere, insomma è una bolgia infernale. Ma pensate poi come si è evoluto invece negli Stati Uniti, che tutto sommato da lì vengono, no? Perché erano tutti quanti, saprete, immagino, che gli Stati Uniti sono stati fatti da tutti quelli che hanno cacciato a calci dall'Inghilterra perché non li sopportavano più, quindi c'è tutto un problema anche a monte, insomma, tutti i protestanti insopportabili sono stati mandati via, quindi i padri pellegrini erano proprio della gente che non la reggevano più a casa, gli hanno detto: sentite, la nave è questa, lì ci sono gli Stati Uniti, andatevene perché non ve reggiamo più, quindi insomma una serie di cose. E con questo, pur condividendo le condizioni di partenza, la lingua americana è di fatto diversa da quella inglese, per grafia, per pronuncia, per utilizzo dei termini. Quindi, come vedete, tendiamo, no, a cambiare. La stessa lingua viene modificata dai dialetti, tanto per segnalare quanto una vicinanza e una minima separazione influiscano, quindi c'è parecchio da riflettere in proposito. Quindi questo combinato disposto Boas-Herder ci porta a riflettere su questa questione, ovvero sia che le culture sono delle culture. Sono diverse, sono effettivamente diverse. Il problema è di riuscire a spiegare in qualche modo, razionalmente, filosoficamente, direi, perché abbiamo questa esigenza, noi la semplice constatazione non ci basta, come mai, com'è possibile. Perché è chiaro che il discorso della cultura con la C maiuscola è molto più semplice da comprendere. Cioè, anche questo bisogna dire, non è che l'hanno fatto solo perché poteva tornare comodo per usarlo poi in chiave di sfruttamento. È quello che ti viene abbastanza alla mente, no? Siamo una razza sola, siamo una specie sola, sta specie ci avrà una cultura sola, dopodiché i motivi per i quali non siamo uguali saranno contingenti. Invece, con questa teoria non sono contingenti, sono essenziali, noi siamo diversi. Una parte di noi, perlomeno, è fondamentalmente diversa. Ci siamo fin qui? Ok, io direi che facciamo 5 minuti di break, perché lo step successivo non è proprio troppo facile. Quindi ci portiamo avanti. Oh, allora, dicevamo che resta la questione, la giustificazione teorica del come è possibile che esistano tutte queste benedette culture oggettive, ok? Che sono questo step della questione qui. Allora, come è possibile ragionare in proposito? Ci dicono i filosofi che prima di tutto dobbiamo risalire a un insieme, che è quello che abbiamo descritto prima come la cultura oggettiva umana, che integra tutto quello che l'uomo ha fatto dall'inizio, dagli albori, da quando ha cominciato a camminare fino ad oggi praticamente, che è il mondo reale. Queste sono definizioni mutuate dalla filosofia tedesca, che per la filosofia il tedesco è particolarmente efficace. Per chi parlasse tedesco e fosse interessato, si chiama Wirklichkeit, il mondo reale, però lo dico per dire. Il che quindi è l'insieme di tutti i significati che in qualche modo gli uomini hanno attribuito al mondo in un modo o nell'altro. Ci siamo? Però per poter concepire questo passaggio, quindi l'esistenza delle culture oggettive e il mondo reale, io devo poter risalire ancora a monte. e devo quindi teorizzare, ipotizzare l'esistenza di una, chiamiamola sovrarealtà in italiano, perché uso il termine tedesco apposta perché il termine italiano non è uguale, quindi sennò genera un po' di problemi. Realität è il termine tedesco, quindi diciamo una sovrarealtà che di fatto cos'è? È una matrice infinita di significati. Oltre, e quello c'ha le idee in qualche modo, l'iperuranio, più o meno siamo lì, qui siamo ancora più in là, perché l'iperuranio sarebbe di fatto il, diciamo, la sede delle idee pure, in un certo senso, no? Questo invece è un fluire ininterrotto infinito di significati possibili, è una potenzialità di significato, non so se questo è chiaro. Che vuol dire quindi? Vuol dire che io, l'essere umano, i gruppi umani attingono alla matrice di significati prendendone una parte. Ecco perché vedete che lo schema è a imbuto. E quindi hanno attinto dall'inizio ad oggi a questa matrice creando quello che è il mondo reale, quindi l'insieme dei significati non più in potenza ma in atto.
Senza limite a questo punto.
Assolutamente sì, la realtà è infinita. Quello è il punto.
No, dico anche il mondo reale.
No, il mondo reale in qualche limite ce l'ha, noi non lo conosciamo, però se potessimo qui, se ci fosse il famoso demonietto di Laplace.
All'interno di quello.
Esatto, però diciamo che è comunque una sezione finita questa, in un qualche modo, per quanto non sia apprezzabile, ma ad ogni modo è ciò che l'uomo fino ad oggi, anche senza che noi lo si sappia, ha pensato del mondo, ok? Questo mondo reale a sua volta è ulteriormente divisibile e comprensibile attraverso l'idea, il concetto di cultura oggettiva. Dov'è il punto fondamentale? Che appunto la realtà è infinita. Quindi di tutti i significati che noi abbiamo elaborato fino ad oggi, tutti questi significati non la esauriscono in alcun modo. È pensabile che arrivino n altre culture sul pianeta nel corso del tempo e secondo le possibili evoluzioni della storia che ulteriormente cambino radicalmente e diano altri significati, perché i significati li danno le culture, non sono impliciti negli oggetti. Se avete un minimo di intelligenza filosofica vi starete accorgendo che questa posizione è radicalmente opposta al positivismo. Il positivismo cosa dice invece, che era il fondamento sia della sociologia che di buona parte dell'illuminismo? Che esiste una conoscenza oggettiva, perché positivismo deriva dal latino positum, che vuol dire dato, quindi vuol dire lasciar parlare i dati, come se i dati avessero un e un solo significato. È evidente alla luce di questo discorso che questo non è. Non so se questo è chiaro. Prendete... Devo trovare degli esempi nuovi, ma per il momento uso questo e tanto a voi non l'ho mai fatto, quindi dal vostro punto di vista è nuovo. Se voi prendete una mucca e siete a guardarla, voi, un americano e un indù, un indiano, quella mucca è cose diverse per tutti e tre. Quindi quello che conta e va capito è che le culture oggettive non è che si misurano con delle loro peculiarità che sono loro, ma interessano lo stesso mondo che interessano le altre, quindi si sovrappongono costantemente. Per l'indù la mucca è un avatar divino, per l'americano è un insieme di hot dog, per noi è probabilmente una fiorentina. Sono cose diverse. Non so se questa cosa è chiara. Allo stesso modo, per essere un po' più estremi, un cane per noi è un simpatico cucciolo, è un compagno di vita, per un cinese è un perfetto arrosto. Quindi stiamo sempre lì, non parliamo di altro. Parliamo della stessa cosa, capite? Ecco perché è così difficile capirsi tra culture. Perché tu parli di una cosa che secondo te è evidentemente quella, ma non è evidentemente per niente quella, è evidentemente per te. Che stai dentro una cultura oggettiva che quella cosa l'ha costruita in un certo modo. Ma questo non implica che quella cosa debba essere universalmente condivisa così. Non so se sta cosa è chiara. Quindi vi rendete conto del perché il dialogo interculturale, il contatto interculturale è problematico? Perché va contro ogni evidenza, va contro ogni nostra aspettativa, tanto per riprendere quello che dicevamo la volta scorsa, no? Cioè, per noi una cosa è quella, perché siamo abituati, ci hanno detto che era quella, abbiamo costruito quella cosa così da quando siamo nati, tutto ciò che noi esperiamo e condividiamo con gli altri la contempla così, arriva uno e dice no, quella è tutta un'altra, non è possibile. so se questo è chiaro. Ok? Quindi, attraverso questo step, che è uno step teorico, evidentemente, tenetelo presente, cioè non c'è nessuno di noi che ha sperimentato o è stato nella realtà. È un qualcosa di necessario per poter comprendere come è possibile che esistano le culture oggettive. Ed è effettivamente vero, perché noi vediamo, adesso lo vediamo un po' meno perché diciamo che il nostro tempo di coscienza non è proprio quello che si contempla nell'evoluzione delle culture, perché bene o male per noi le cose sono abbastanza statiche per quanto cambino. Però è pensabile che nascano nuove culture da qualche parte, prima o poi, e che queste culture abbiano punti di vista radicalmente diversi dai nostri. Perché non c'è una connessione necessaria tra il mondo, la realtà del mondo in sé e il nostro modo di interpretarlo. Ok? Non solo, ma come vedete c'è un progressivo restringersi. Cioè tutte le possibilità del mondo vengono in qualche misura riportate a misura, ridotte. E questa è una delle altre operazioni fondamentali del nostro paradigma. Il nostro paradigma è un paradigma che si fonda sulla riduzione e sulla divisione, che sono operazioni logiche che però non hanno in sé una qualche, come dire, necessità o un qualche essere migliori di altre. Ce ne sarebbero altre che sono per esempio appunto il raggruppamento, che invece noi non frequentiamo. È un problema di paradigma. Ci siamo fin qui? Sicuri? Volete che rispieghi? C'è un ulteriore step, come vedete, nella questione, che ci serve per capire un po' meglio, ancora un po' meglio, il nostro modo di porci all'interno della cultura. La cultura ambiente, diciamo che qui la rappresentiamo così, ma risponde ad una logica un po' diversa dalle altre, nel senso che la cultura ambiente, di fatto, è la cultura all'interno della quale nasce un soggetto. Quindi ciascuno ha la sua cultura ambiente, non è che ce n'è una che è definibile cultura ambiente a priori. La cultura ambiente la chiamiamo così perché, qui dobbiamo fare una piccola e breve incursione nelle neuroscienze. Saprete probabilmente che alla nascita il cervello umano è diverso da quello che sarà in seguito. Se non lo sapete ve lo dico io. Nel senso che ha una struttura estremamente più ricca, estremamente più complessa, estremamente più ramificata. Ci sono una miriade di connessioni neuronali in più di quelle di cui possiamo poi usufruire in seguito. E una delle cose che mancano al momento della nascita è la coscienza, il famoso io. Non c'è. Okay? Quindi che cosa accade? Che tu quando nasci passi quei 6-7 mesi della tua esistenza senza avere consapevolezza di te stesso, ma assorbendo un'infinità di cognizioni. Siccome la cultura, come vi ho detto, non è soltanto le statue, i dipinti, i grandi libri, ma è anche il modo di farsi della quotidianità, il modo di guardare le cose, di comprendere le cose, perché è questo che vorrei che capiste, cioè la conseguenza di questo discorso è che cultura è interpretare una sedia come una sedia. Una cultura dove non c'è una sedia entra qua dentro e si chiede cos'è sto posto, perché sti oggetti non li capisce. Non so se sta cosa è chiara, che non è facile metterla a fuoco, però è così. Voi quante volte, non so se vi può essere capitato, ma entrate in una stanza di un'altra cultura e vedete cose di cui non avete la minima, no? Cioè quello che cazzo è la risposta normale per l'abitante della stanza, quello è ovviamente qualcosa, tu non lo sai però, perché grazie alla sua cultura che lui sa che quel particolare oggetto serve a. E quindi è grazie alla nostra cultura che noi sappiamo che queste particolari sedie sono sedie dove probabilmente siedono degli studenti, perché c'è pure sta fare che serve a prendere appunti. Ma non è ovvio. È ovvio per noi. Non so se è chiara sta cosa. Cioè non è scritto nell'oggetto che serve per sedercisi. Ci sono fior di culture dove non ci si siede sulle sedie. I giapponesi non hanno sedie. La gran parte delle culture africane non usano sedie, si siedono sui calcagni. E non hanno nessun problema. Gli fai vedere una sedia e non la capiscono, perché non sanno cosa sia. Tanto per rimanere nell'immediato. Non parliamo poi di tutti i vari oggetti che ci circondano e che spesso ci devono spiegare pure a noi perché non sappiamo di che cosa si tratta, no? Entrate in un negozio di cucina specializzato in cucina e troverete 12.000 cose che voi le guardate e dite questo che cosa dovrei farci io di particolare, no? Ecco, quindi anche all'interno della stessa cultura abbiamo difficoltà. Figuriamoci una volta che dovessimo appunto cambiare radicalmente registro. Allora, dicevo, quindi noi la gran parte delle cognizioni che ci servono per interpretare una sedia come una sedia, una porta come una porta e tutte queste cose, le assorbiamo in un momento in cui non siamo consapevoli. Qualche mese dopo arrivano i primi barlumi dell'io, che si affretta a proclamare di essere l'unica cosa fondamentale esistente all'interno della nostra testa, perché è una delle sue strategie, e quindi noi ci troviamo di fatto a disporre di un sapere che è già lì, che non sappiamo d'aver appreso, perché non c'eravamo quando si è appreso, però l'abbiamo appreso. E quindi, questo perché ve lo sto dicendo? Perché evidentemente l'ambiente nel quale noi trascorriamo questi primi anni è fondamentale per il nostro essere successivo e non è replicabile, capite? Perché noi, attraverso quella consapevolezza particolare che abbiamo in quella fase, attraverso le potenzialità del nostro cervello che non avremo più, perché intorno ai 3 anni accade una cosa che si chiama pruning, che vuol dire potatura, e quindi il cervello rimuove tutte le connessioni che non sono state utilizzate fino ad allora e rimane quello che poi abbiamo noi. Quindi non è che uno lo dice perché gli va di dirlo, è che è proprio effettivamente diverso, cioè quei primi 3 anni sono una cosa, quelli dopo sono un'altra. Ok? Quindi se in quei primi 3 anni noi abbiamo assorbito una cultura particolare, quella cultura noi la conosceremo molto, molto meglio di qualunque altra dove possiamo capitare. Per quanto noi ci passiamo il tempo, per quanto ci possiamo vivere, comprenderla, studiarla, frequentarla, il grado di competenza che avremo nella cultura ambiente non è replicabile. Non so se questo è chiaro. Perché avremo questa cosa in testa in qualche modo. Noi sapremo che la sedia è una sedia, non la possiamo reinterpretare in qualche altro modo spontaneamente. Dovremo pensarci nel caso, ma vedete che è già un altro discorso. Cioè, quello che a noi viene naturale, tra virgolette, deriva dalla cultura ambiente. Il modo di mettersi in rapporto gli uni con gli altri, il modo di interagire tra sessi, il modo di concepire gli spazi, tutte queste cose che noi tendiamo a credere che siano naturali, non sono naturali, sono cultura. Quello è il punto. Ok? Sono un'opera, un risultato di questa serie di progressive riduzioni. E questo tipo di discorso a noi viene dato anche successivamente, ovviamente attraverso poi quello che è il processo di socializzazione del quale appunto stiamo per parlare, ma ci viene trasmesso non soltanto a livello razionale, ma anche attraverso altri canali, attraverso altre consapevolezze, attraverso altri modi, no? Perché il nostro registro di comprensione del mondo non è semplicemente quello razionale, ma è ben più complesso, come vedremo anche lì a momenti. Ok? Quindi la cultura ambiente è fondamentale perché ci dà un grado di competenza nella cultura oggettiva nella quale nasciamo non più replicabile. Questo è una cosa che ormai dico da tanto, ma voi siete giovani, potrebbe tornarvi utile. Se doveste avere figli, dategli una tata che parla un'altra lingua. E non sto scherzando, perché in quei 3 anni uno la lingua la impara con la massima naturalezza. E a 3 anni e mezzo si trova a parlare 2 lingue, e oggi le lingue sono uno dei beni più preziosi. È come se gli steste costruendo la pensione sin dall'inizio al pupo. Se gli fate parlare una lingua molto più complicata è ancora meglio, perché, tra l'altro, vi faccio presente, si attivano tanti altri circuiti nel cervello. Vi ricordate, abbiamo parlato di questo discorso quando abbiamo visto gli status ascritti e gli status acquisiti, no? È per questo che oggi la pedagogia, tutte le varie discipline e scienze che studiano il nuovo nato propongono dei giocattoli insopportabili per noi, non so se siete presenti, quelli che fanno un rumore della Madonna, lampeggiano, si muovono e tutto quello che volete. Perché? Perché l'idea è che maggiori stimoli tu dai a un cervello, maggiori circuiti verranno attivati e maggiori circuiti resteranno dopo che ci sarà stato il pruning. Quindi un cervello che viene sottoposto a ginnastiche positive da questo punto di vista, quali addirittura un doppio registro linguistico, sarà necessariamente un cervello più ricco, più duttile, più capace di comprendere dopo. Quindi non solo fate un bene, diciamo, pratico, perché ripeto, se il bambino nasce parlando russo è come se avesse già tutta una lunga serie di impegni lavorativi appena diventa grande, perché oggi come oggi è una delle lingue che vanno per la maggiore, russo, cinese, giapponese, sono tutta una serie di cose che non abbiamo mai frequentato finora perché eravamo spocchiosi pure nell'imparare le lingue, oggettivamente, no? Lo saprete. Ci studiavamo tutte le nostre, quindi studi inglese, francese, spagnolo, tedesco, no? Tutte quelle lì che bene o male tra una cosa e l'altra stanno lì, ma le altre, siccome erano popoli poco no? Attraenti le abbiamo saltate. Io ho cominciato a studiare arabo l'altro ieri, quindi capite che mi sto cercando di muovere da questo punto di vista, e tra l'altro è molto divertente. Però comunque, a parte questo, finora mi ero dedicato anch'io alle lingue europee, quindi che devo fare? Bisogna fare anche qualche atto di contrizione. Invece se uno adesso come adesso appunto andasse verso il cinese, verso il russo, verso l'arabo, avrebbe già dato delle competenze, facendogli un favore a un bambino e facendolo anche rendendolo probabilmente molto più curioso e molto più divertito, perché come capirete una lingua in qualche modo è un sedimentarsi di queste visioni, no? Nella lingua ci sono tutte le opzioni che le varie culture hanno scelto messe in luce. Quello è il bello della cosa. Pensate alle differenze radicali che esistono fra lingue anche abbastanza prossime, quali possono essere, non so, l'italiano e l'inglese, no? L'italiano dice ho fame, l'inglese dice sono affamato. Non è la stessa cosa.
Anche ho 20 anni, sono vecchio 20 anni.
Cioè, c'è proprio una filosofia di vita dietro che cambia radicalmente, capite? Non è semplicemente un problema di forme, ma è un problema del motivo per cui si sono adottate quelle forme. Ci sono registri che sono frequentatissimi e registri che sono molto meno toccati. Per esempio, io scrivo fantasy, in italiano ci sono 3 o 4 sinonimi di spettro. Se tu vuoi parlare di una casa infestata di spettri, va a finire che ripeti sempre le stesse parole perché non ne hai altre. In inglese ce ne sono 18. Voi direte, sono tutti matti in inglese. Probabilmente hanno una prospettiva, diciamo, sull'aldilà ben più ricca della nostra. Tant'è vero che sono in grado di farti una serie di distinzioni sul particolare tipo di spettro con cui potresti avere a che fare, che noi ci sogniamo. Quando vai a tradurre, traduci sempre a spettro, perché quello è, non ce ne sono altre. Però, per esempio, ci sono parole che mancano. In francese non si riesce a dire mente, devi dire per forza spirito. Non c'è. La so persa, quella, gli è sfuggita.
Con l'inglese 100 parole parli.
Con l'inglese 100 parole parli, assolutamente, ed è uno dei motivi per cui vi dico sempre studiatelo, perché l'inglese è, credo, una delle pochissime lingue che ti permette di comunicare con un livello di competenza base. Però è una lingua estremamente complessa l'inglese. Tanto. Io vi dico, faccio un esempio, io ho fatto lezione a degli studenti americani, madrelingua, che mi dicevano che parlavo difficile, io. Perché lo studente americano medio conosce 8.000 parole. 8.000 parole sono niente, ragazzi.
Buona cosa.
Niente proprio, capite? E questo l'inglese è un rischio, perché una volta che hai cominciato a usare i phrasal verbs bene, bastano 4 e dici qualsiasi cosa. No, e quello è il punto. Make, do, get, fatto. Finita la frasca, dopodiché poi andare tranquillo. Però l'inglese, tanto per farvi un esempio, ha un doppio registro di base. Cioè l'inglese ha il registro anglosassone e il registro franco-latino, che convivono entrambi. Quindi tu puoi dire le cose sia alla francese che all'inglese, volendo. E in certi settori, per esempio la prosa scientifica, è molto più vicino al francese e al latino che non all'inglese stesso, perché ci sono costruzioni di un certo genere, si utilizzano termini di un certo genere. Però l'inglese è una lingua enormemente complessa se l'andate a guardare, ok? Non è detto che serva a tutti, io l'adoro, per cui diciamo che ormai la frequento talmente tanto tempo che non dico di essere madrelingua, ma quasi. Però, come vedete, nel studio delle lingue noi usiamo dei termini che si rifanno al discorso della cultura ambiente. Perché c'è il livello madrelingua? Giusto appunto, perché tu quando cominci a sentir parlare la lingua da piccolo, di quella lingua conosci molte più sfumature di quelle che puoi imparare frequentandola per altri versi. Perché la lingua è fatta di sfumature, cioè al di là della grammatica, dimmi. Sì, perché i francesi da questo punto di vista sono decoccio assolutamente.
Madre fermi.
Beh, ma noi abbiamo una serie di
cioè,
i francesi hanno traducono qualunque cosa, ma non crediate, quelli peggiori sono gli spagnoli. Gli spagnoli hanno delle istituzioni che una volta ogni 6 mesi piano tutte le parole che possono essere entrate nello spagnolo non spagnole e le spagnolizzano. No, non sto scherzando. Una squadra di football si dice un equipo de football ed è scritto football, F-U-T-B-O-L. Non ci sono né Cristi né Madonne. Un hot dog è un perrito caliente. La prima volta che ho letto ho riso a stormo, proprio perché no, te trovi un perrito, come se dici scusa, mi dà un cane caldo, a noi c'è che da morire, ti ammazzeremo alle risate. Però per loro non fa una piega, un perrito caliente, t'azzardati hot dog perché te guardano male. Quindi abbiamo da questo punto di vista una netta sensazione di quanto la lingua sia legata all'identità. E più è forte l'identità e più tendenzialmente si cerca di preservarla attraverso anche questi strumenti. Noi non a caso siamo molto più esterofili che non come dire, auto-incensanti. E quindi abbiamo di fatto, no? Mi diceva una mia amica ieri, ne parlavo, dice che hai visto in televisione, ho visto Devious Maids, ho visto Being Human, ho visto Leverage, ho visto Walking Dead, cioè, ma stiamo in Italia o in America? Dico, in effetti ultimamente di italiano c'è rimasto ben poco, anche a livello di comunicazione. Noi siamo estremamente fluidi da questo punto di vista, no? Comunque, vabbè, quindi capite, il problema della lingua ci spiega piuttosto chiaramente che vuol dire una competenza da madrelingua. Non vuol dire sapere la grammatica, perché la madrelingua, la grammatica, spesso e volentieri manco se la ricorda, cioè, non credo che voi abbiate sti ricordi precisi del quando si usa cosa, eccetera. Però di fatto è una competenza automatica, cioè tu sai quando, o dovresti sapere, ma purtroppo il condizionale per esempio è caduto vittima di questa cosa, condizionale e congiuntivo sono proprio... vabbè, ad ogni modo, per esempio, sai quando puoi usare un aggettivo e quando no. Questo è il problema. Cosa che l'altro poveraccio magari no, perché lui vuole dire caldo, va a guardare caldo, trova 50 sinonimi e non sa qual è quello che va utilizzato, ne usa uno qualunque che magari noi usiamo soltanto nella lingua industriale, ma lui che ne sa? E quello è il punto, cioè la competenza linguistica non è il sapere la parola, ma soprattutto è il sapere, il pensare in una certa forma e sapere quando usare le parole, quali parole, capite? Che ci sono delle espressioni che noi usiamo correntemente che per uno all'esterno non sono prive di senso, come la gomma a terra. Ve ne ho parlato della gomma a terra, no?
No?
Queste cose sono cinque classi contemporaneamente un disastro. Allora, questa è carina, per cui è opportuno vederla. C'era un sociologo americano, tale, erano due anzi per la precisione, Erving Goffman e Harold Garfinkel, non ve li scrivo neanche, che sono stati poi etichettati come padri di una parte particolare sociologia definita etnometodologia. Etnometodologia, che voleva appunto investigare tutte queste peculiarità delle culture particolari, delle prassi, eccetera. E hanno fatto quelli che loro hanno chiamato esperimenti etnometodologici. Ovvero sia, mandavano squadre di studenti in giro a fa danni, si potrebbe dire, quindi a investigare i meccanismi attraverso i quali queste famose culture oggettive mantengono una forma di coerenza, perché non è facile se ci pensate. Perché se guardate vi accorgerete che c'è un discreto scarto fra quello in cui viviamo e quella che potrebbe essere la realtà, no? Quindi noi abbiamo perso qualcosa da qualche parte, abbiamo fatto delle scelte che ci hanno fatto perdere competenze, conoscenze, possibilità, eccetera. Allora, una di queste cose consisteva nel trovare qualcuno che aveva bucato, andare lì e dirgli: ah, vedo che ha una gomma a terra. E quello diceva: sì, in effetti. Ma anche le altre tre sono a terra. Che è vero. No? Non è che c'è la macchina appoggiata soltanto su una gomma e tutte le altre per aria. Però noi non ci facciamo caso, perché è un'espressione gergale, è un'espressione che capiamo perfettamente. Quando ti fanno presente che questa espressione la capisci tu perché vivi lì, ma uno che viene da fuori non capirebbe di che parli, perché non può capirlo, visto che è contro la realtà, la gente si incazza. Spesso e volentieri gliemenavano agli studenti, sì, ma al di là del fatto che la gomma a terra è anche seccante di suo, ma questo non succedeva soltanto con la gomma a terra. Per esempio, un altro esperimento era andare in un supermarket americano, che come saprete sono luoghi abbastanza ritualizzati, e fare il giro al contrario. Eppure lì risse della misericordia. Perché? Perché di fatto il problema è che si innesca, in casi di questo genere, un tipo di effetto domino. Cioè, quando ti fanno notare che qualcosa che secondo te è evidente, è naturale, non lo è, ti comincia a venire il dubbio che potrebbe non essere la sola cosa di cui tu ti stai fidando in modo cieco e che invece poi magari ti frega. E quindi perdi di consistenza, il mondo perde di consistenza. Perché il mondo, per come noi lo viviamo, di fatto è una costruzione continua. È un qualcosa al quale collaboriamo costantemente per farlo rimanere come ci hanno detto che dovrebbe essere, perché noi lì viviamo, no? Da un'altra parte. E se questo lì viviamo ci si sgretola sotto i piedi, è un problema. Capite? Quindi la cultura oggettiva ha una sua resilienza, se vogliamo usare un termine un tantino tecnico. Cioè tende a tornare quella che è sempre stata, o quella che si pensa sia sempre stata. Perché se dovessi cominciarla a mettere in dubbio, sarebbe un disastro, perché di fatto la gran parte della cultura oggettiva è una costruzione, è una convenzione, è qualcosa su cui siamo tutti d'accordo e che dobbiamo fare in modo che rimanga così. Tant'è vero che uno degli strumenti più potenti di mantenimento dell'ordine sociale, chiamiamolo così, ma in senso ampio, è l'ovvio. No? E sull'ovvio, per esempio, vedete che le lingue danno dei contributi diversi. In francese, quando è ovvio, si dice «ça va sans dire». Cioè, succede senza che lo si dica. Perché l'ovvio è quella cosa che quando la menzioni non c'è più. E potreste farci un enigma sopra. Cioè, quando tu dici a qualcun altro che è ovvio, di fatto tu non stai semplicemente affermando che è ovvio, ma gli stai facendo presente che quello che lui dice non rientra in quello che dovrebbe essere ovvio. Per cui glielo ricordi che è ovvio. Non so se mi spiego. Cioè, il sapere ovvio è il sapere automatico che fa in modo che il mondo rimanga quello che è. Se è veramente ovvio, ça va sans dire, non lo devi dire, perché è ovvio. Quindi, no? Nel momento in cui a qualcuno dici che è ovvio, c'è qualcosa che non è ovvio. Cioè, il segnale della rottura. Non so se avete presente Matrix. Avete presente il glitch, quando c'è quel momento. Ecco, è quello. Matrix, da questo punto di vista, è un testo di sociologia perfetto. Quando tu vedi il glitch, capisci che c'è qualcosa che non sta funzionando. Quando sei costretto a ricordare a qualcuno che una cosa è ovvia, è perché quello si sta comportando in un modo che non rientra nell'ovvio, perché altrimenti filerebbe tutto liscio. Ok? E questo Goffman, che era uno dei due, l'aveva capito talmente bene che ha scritto un saggio intero sull'espressione ops. Voi direte, ammazza sti sociologi. Però, se ci pensate, a volte sti sociologi hanno dei botti di genio, dei colpi di genio. Che vuol dire ops? Dice Goffman. Quando è che io dico ops? Come scusa? Oppure? A fare cosa? Usiamo un concetto che conoscete: quando non sono all'altezza delle aspettative, il che ci rivela che le aspettative non sono semplicemente aspettative di quello che devi fare, dei tuoi scopi, no, ma sono molto più semplici. L'aspettativa è che tu non inciampi, l'aspettativa è che tu non mi sbatti addosso camminando. Se mi sbatti addosso camminando, ci sono due possibilità: o sei pericoloso o te sei sbagliato. Allora, dice Goffman, per rassicurare l'altro e fargli capire che non era intenzionale, dico ops. Quindi, come vedete, questa piccola cosa è una salvaguardia. È un modo per ribadire agli altri che, anche se in quel momento mi sto comportando in un modo non canonico, sì, non devono preoccuparsi.
Se tu hai sbagliato.
Perché lo so, sono cosciente, sono cosciente di aver sbagliato e te lo sto dicendo. È geniale. Non si può dire diversamente. Perché altrimenti l'altro potrebbe dubitare, questo mi aveva sbatto addosso perché? Perché vuole continuare a menarmi, perché vuole violentarmi, perché vuole derubarmi. È facile entrare in quest'ottica. Come vi dicevo, se voi guardate per strada e trovate qualcuno che cammina strano, voi attraversate la strada e ve ne vanno di mezzo, in linea di massima. Non è che andate a controllare perché cammina strano, ovviamente in linea di massima, poi c'è pure qualcuno che ha la sindrome del buon samaritano o comunque è curioso, è capace che ci vada, però tendenzialmente il vostro modo di comportarvi verso qualcuno che non rispetta le aspettative di movimento è un modo di levarsi di torno. Per forza, perché quelle sono le aspettative fondamentali, quello è il punto. Cioè, le aspettative non sono soltanto, come vi dicevo, le stipulazioni palesi, razionali, per le quali, ok, lo studente viene qui e studia, no, l'aspettativa è che tu cammini in un certo modo, che tu ti siedi in un certo modo, che tu guardi la televisione in un certo modo, sono cose che sono talmente ovvie, vi ripeto, che non le prendiamo mai in considerazione.
La nostrazione è come se fosse inserita all'interno di un copione già scritto.
Su questo, infatti, cioè, Goffman era particolarmente arduo da prendere in conto. Tanto è vero che la base, il suo libro fondante, che se volete potreste leggere con frutto, è La vita quotidiana come rappresentazione. Manca a dirlo, perché è il padre della teatralità della vita quotidiana. Però tenete presente che il Theatrum Mundi è una formulazione romana. I latini lo sapevano già che noi recitiamo spesso e volentieri. Il problema è quanto recitiamo e quanto no. Per questo vi ho parlato di ruolo l'altra volta, vi ho fatto presente che il ruolo è comunque interpretabile. Perché ci sono degli scarti,
dei margini
di manovra accettabili, e noi lo sappiamo. Capite dov'è il punto? Cioè, noi sappiamo perfettamente fino a dove possiamo arrivare senza diventare problematici per gli altri, senza diventare eccentrici, come diciamo, no? Che vuole appunto dire che stai un po' troppo ai margini, senza addirittura diventare devianti. Come vedete, il gergo è molto indicativo. Deviante che vuol dire? Vuol dire che si comporta troppo, C'è troppo scarto fra quello che fa lui e quello che è accettabile. È chiaro che in sociologia c'è un lungo dibattito su quanto questo deviante sia poi quello che pone i nuovi modi di fare del futuro e quanto sia invece da perseguire perché è problematico. Insomma, è uno dei temi centrali, ma di un altro tipo di sociologia non lo possiamo vedere. Però di fatto quello che è importante è capire questo, ovvero sia che noi di fatto collaboriamo costantemente al mantenimento della cultura com'è.
Okay. Però infatti ciò che fa crescere invece è proprio quella...
Esatto, c'è cioè qualcuno che si fa carico del... Esatto,
cioè,
c'è spesso e volentieri qualcuno che si fa carico dei costi perché è pesante non essere parte di, è quello il problema. Cioè non appartenere, essere contro queste convenzioni richiede tigna, richiede energia, richiede voglia di sacrificio. Cioè i grandi pensatori che hanno fatto, poi se pensate hanno pagato tutti in modo significativo, Nietzsche per esempio... è impazzito clamorosamente, i grandi artisti che rompono troppo gli schemi impazziscono pure loro, Novalis, Van Gogh, ce ne sono quanti ne volete di vittime di questo discorso. Però di fatto quello che noi testimoniamo è un andare avanti in modo un po' così azzardato, un modo a scatti, a salti, a ritorni anche spesso e volentieri all'interno di questo panorama culturale. Ora ce la fate andare avanti ancora un po' su questo tenore? Ok, no, beh, faccio presente che non è una lezione semplice questa, lo so bene, quindi se qualcuno gliela fa più me lo dica e esce. No, vabbè. Ad ogni, dicevamo, la faccenda è chiara qui, fin qui ci siamo. Allora, tra l'altro, se ci fate caso, il mio stile di insegnamento gioca molto sulle aspettative e sul tradire le aspettative. Nel senso, io spesso e volentieri faccio cose che da un docente non ti aspetti. Perché? Perché in qualche modo, no, ravvivano la questione e vi rimettono un momento in carreggiata, perché altrimenti la noia è micidiale. Allora, dicevamo, c'è l'altra parte che non abbiamo ancora preso in considerazione, che è la cultura soggettiva. Okay. Allora, sulla cultura soggettiva bisogna capirsi al di là di quelli che sono i pregiudizi correnti, perché purtroppo noi abbiamo un modo di interpretare la cultura che è a dir poco deficitario, per non dire di peggio. La cultura soggettiva è in qualche misura una forma di alchimia spirituale. Vuol dire che non è semplicemente una porzione della cultura oggettiva che io, di cui mi sono impossessato, mettiamola così. Se riprendiamo l'esempio di prima, molti pensano che la cultura soggettiva sia di fatto andare in giro per il supermarket della cultura oggettiva e mettersi nel carrello delle cose, ok? Però non è così. Questo è un errore madornale, anche perché se fosse vero, quando è che noi potremmo dirci colti? Se noi prendiamo un attimo, facciamo mente locale e vediamo le dimensioni della cultura oggettiva corrente, no? Tutto il sapere che abbiamo a disposizione, che va dalla A alla Z delle possibili discipline, quindi va dall'architettura alla zoologia, se non diversamente, ma quando mai noi ne potremmo conoscere una parte significativa? Non so se mi spiego, cioè quando mai noi saremmo talmente colti da poter dire sono colto perché conosco questo, 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 questo e quest'altro. L'unico che ancora si poteva pare considerare tale è stato Goethe. Ma cominciasse un po', perché Goethe scriveva drammi, scriveva testi di fisica, scriveva testi di teoria dei colori, scriveva poesie, suonava, magari una firma con lo svolazzo ci metterei, però comunque era sempre nel 1700. Oggi Goethe avrebbe un problema. Ok? Quindi è evidente che se io ragiono con lo stesso tipo di scala per la cultura oggettiva e la cultura soggettiva, mi autocondanno all'insignificanza. Non è quello che mi interessa. Non è che posso dirmi colto quando conosco il 10% del sapere disponibile. E già lì avrei dovuto fare degli sforzi inauditi. Perché tra l'altro vi faccio presente che noi oggi sappiamo che il sapere si fa quotidianamente. Non è come prima che c'era la tua biblioteca, ti mettevi lì, leggevi tutta, dici ok, mo è fatta. No, adesso mentre che tu te leggi la biblioteca, i gruppi di lavoro su internet hanno sfornato un'altra due delle biblioteche, quindi tu sei fuori come un balcone, come fai a ragionare in quest'ottica? Non è pensabile. Quindi è evidente che la cultura soggettiva non è un accumulo, bensì è un'attività. questo è il punto. E il motivo per il quale abbiamo delle difficoltà è che noi veniamo inquadrati sin da piccoli in un'ottica culturale completamente diversa. Cioè noi siamo quelli che pensano che la cultura sia una trasmissione anche un minimo passiva. Quelli che pensano che basti essere in aula per imparare. No, non è quello il punto. Quello che è il punto è rielaborare il sapere che ci viene prospettato e offerto fino a renderlo nostro. È una forma di digestione, se vogliamo essere molto brutali per certi versi, che dalla cultura oggettiva ottiene qualcos'altro, ottiene i miei strumenti di comprensione del mondo, i miei occhiali, se vogliamo usare un'immagine di Proust, no? Il modo in cui io comprendo il mondo, in cui stabilisco le connessioni e la mia agilità nel farlo, evidentemente, tutta una serie di cose che sono mie e soltanto mie. Ecco perché vi dico spesso non lasciate il sapere in aula, perché non serve in aula. Noi abbiamo un atteggiamento da museo verso il sapere, cioè questo lo so e lo metti lì su un bello scaffale o lasci lì, tempo 5 anni non sai più niente, perché come abbiamo detto, c'è anche, ne abbiamo parlato dell'analfabetismo di ritorno, ecco, sono brutte cose da dire ma qualcuno deve pur farlo. Noi in Italia abbiamo un 69% di analfabetismo di ritorno, che vuol dire? Vuol dire che il 69% dei laureati in capo a 10 anni non è più che in grado di leggere niente che non sia un trafiletto su un giornale o un post su internet. Perché? Perché appunto è un problema di attività. La cultura non è una cosa che impari e rimane lì. La cultura è qualcosa che va alimentata costantemente e per questo cambia. Diceva uno dei miei più importanti maestri, io cambio biblioteca ogni 10 anni. Perché se tu continui a cercare i tuoi interessi cambiano, non so più gli stessi che c'avevi 20 anni prima, è difficile. Perché sei andato oltre, hai trovato altri agganci, hai trovato altre connessioni, hai scoperto altre discipline. Quindi non puoi avere sempre gli stessi libri. Io non sono a questi livelli, ma con mia moglie ogni tanto prendiamo scaffali interi e li portiamo in casse, cassette, posti, perché capite, poi i libri sono una cosa virale dal mio punto di vista, quindi tendono a escluderti da casa e ogni tanto dici ok, quali sono quelli che proprio non mi servono più, questi e li metti via. Perché è normale. Perché se la cultura è un'attività che evolve e quindi cambia. Cambi i punti di vista, cambi i modi nei quali frequenti i materiali culturali stessi. Un buon libro non l'hai mai letto, o devi sempre rileggere, perché tu sei cambiato e quindi il libro pure. Quello che ti darà quel libro sarà altro. No, ci sono dei testi che tu puoi leggere per tutta la vita e ogni volta sono diversi, ti danno degli spunti diversi, perché magari quella volta che l'hai letto a quella pagina stavi pensando a un'altra cosa e invece in quel momento la capisci, eccetera, eccetera. E questo è il bello della cultura. La cultura è un esercizio continuo. Se non lo fai, te lo perdi. È semplice, come perdi le parole, no? Per questo vi dico, cercate di frequentarle le parole, perché le parole sono fondamentali. Più parole hai e più sei in grado di specificare, chiosare, comprendere meglio, sfumare, perché il mondo è tutto una sfumatura. Questo è il punto. Il mondo è tutto una sfumatura, è tutto un cambiamento, è tutta una sottigliezza. Il mondo è bellissimo, siamo noi che siamo delle zappe spaventose e non lo capiamo più, ma il mondo sarebbe un posto favoloso. No. Pensate soltanto a voler descrivere le gradazioni di verde di uno dei boschi qui intorno. Noi già non sappiamo manco quali sono gli alberi, perché noi da questo punto di vista abbiamo dei, come dire, dei nomi collettivi fantastici, no? Che è un albero. Dopodiché può essere qualsiasi cosa, te ne frega niente, comunque hai già detto. No? È un albero e sopra c'è un uccello. La descrizione è andata. Ma quello potrebbe essere tanti uccelli e quelli potrebbero essere tanti alberi. E tutti quegli alberi hanno dei verdi diversi. No? Questo è il punto. Se tu dici so verdi, hai finito la frasca, cioè è chiaro, stai facendo il disegno del bambino con un bel quadrato verde, no? E questo è un campo. Vaccia su quel campo, lo vedi che non è così, no? E quello è il punto. Quindi più tu conosci le parole, qualunque tipo di parola, anche appunto le specie degli uccelli, le specie dei fiori, quello che volete, e più sei in grado di comprendere, entrare in contatto, vivere meglio. Questo è il punto, capite? Quindi la cultura soggettiva è questa attività. È questo ruminare, se vogliamo riprendere ancora, continuare sulla metafora digestiva che è fondamentale. E come vedete oggi è difficile farlo, perché chiede tempo. Questo è il punto. Non è che tu leggi una cosa e l'hai capita. Non è che studi una materia e la sai. No, studi una materia e ne hai una vaga idea, ma per capirla ci vuole tempo. la devi lasciare lì. Tra l'altro c'è questo aspetto che anche qui è molto vicino all'agricolo, nel senso che è un po' come, è come il vino, cioè per certi versi il sapere, no? La cultura. Cioè lo devi lasciare in pace, lasciare che si faccia. Noi c'entriamo poco. Quando tu studi tanto ti accorgi che c'entri il giusto, o perlomeno il tuo io c'entra il giusto, che è un po' diverso, nel sapere che hai e nelle idee che ti vengono. Perché le idee hanno questa strana idea di venirti nei momenti meno opportuni, spesso e volentieri, meno ovvi. Non so se vi ricordate il famoso Euraca di Archimede Pitagorico, no? Ecco. Ma vi sarà capitato anche a voi che avete un problema e un bel giorno, dopo un paio di giorni che invece siete arrovellati in vano, mentre vi fate la barba, mentre giocate a pallone, mentre state baciando qualcuno, ecco la soluzione, il momento più stronzo del mondo, però funziona così, capite? Questo è il punto e vorrei che lo capiste perché è fondamentale per lo studio e la comprensione. Lo studio noi lo trattiamo come un'attività qualunque, no? Allora io devo fare 20 pagine, quando vedo le equivalenze dei crediti formativi mi vengono i brividi, perché dice allora tu fai 24 ore a lezione e lui deve studiare 26 ore a casa, ti metti lì 26 ore, ok, la materia la sai, ma de che? Quando mai? È un assurdo completo, però come vedete il nostro modo di pensare, perché la nostra cultura l'abbiamo costruita così recentemente e ci è venuta piuttosto bene per certi versi, per altri no, è questo, ovvero sia che il sapere, lo studiare è un'attività come tutte le altre. Fai delle scarpe, scrivi un saggio, uguale, per carità, con tutta la stima per i ciabattini e i calzolai, ma non è così. Nel senso che nel sapere giocano moltissimi livelli di noi, dei quali siamo scarsamente consapevoli, se ne siamo consapevoli. Perché, tenete presente, credo di avervelo detto, noi pretendiamo di essere una voce unitaria, che è il famoso io, ma nel modo in cui ci rapportiamo al mondo c'è ben altro che l'io. Ci sono gradi di semiconsapevolezza, ci sono meccanismi quasi automatici di riconoscimento, c'è tutto l'inconscio, che non è che rimane lì da una parte e si sveglia solo di notte, ma c'è comunque, ok? Quindi, perché un qualcosa diventi nostro, deve lentamente passare attraverso tutti questi stati e avere il contributo di tutti questi stati per poi tornare, sbocciare, continuiamo a usare delle metafore agricole. Quindi tu semini, ma non è che poi ti puoi mettere lì e cominciare, allora, che vogliamo fare? Esci, non funziona così, ok? Quindi tu semini e poi puoi anche fare altro. Questo è il punto. Una delle cose che vi dico sempre, non so quanto mai facciate, ma riprovo. Quando voi preparate un esame, arrivare studiando all'esame è uno dei peggiori sbagli che possiate fare. Perché se voi avete studiato, è chiaro che questa è la clausola a monte, ne avete fatto un cazzo, no, non vale. Ma se voi avete studiato bene, la strategia vincente è lasciar perdere l'esame per qualche giorno. Perché a voi servirà di sapere l'esame quando vi sedirete davanti al professore, non dovete saperlo prima non serve. Noi siamo economici da questo punto di vista. No, non mi ricordo niente, ma è normale, te devi ricordare quando te siedi e vedrai che quando te siedi cambia tutto e le cose te le ricordi. Però te devi fidare di te stesso, che è il punto centrale della questione. Se non ti fidi sei rovinato. Però quante volte vi hanno detto o vi è capitato che vi fanno una domanda e rispondete lo stavo leggendo 5 minuti fa, ma non ricordo più. Grazie al cazzo la risposta sarebbe. È ovvio, perché stai scombinando tutti gli ordini, i tuoi ordini che dovresti, di cui dovresti avere fede e sapere che ci sono, e gli stai mettendo sopra un disordine che non serve. E quindi le cose non te le ricordi. Io ho preparato il peggiore esame della mia carriera universitaria, che era quello che tutti riconoscevamo tale, che era storia dei trattati, che erano tutti i trattati dal 1700 ad oggi, in tutto il mondo. Vi dico soltanto, c'ho ancora i blocchi a casa con tutti gli elenchi delle date, chi l'ha fatti, che volevano. Un delirio assoluto. Ci ho messo 6 mesi, perché era impegnativo. Il professore era eccellente, però comunque era impegnativo. E prima dell'esame sono andato una settimana in campeggio, perché non si poteva fare non potevo fare di più, quello avevo fatto, cioè non potevo starci a pensare. Poi sono andato a fare l'esame, che è venuto fuori, mi pare 28 se non sbaglio, perché si era capito male, mi capitano tutto a me quando ero studente, cioè si erano capiti male in commissione, perché il docente mi aveva fatto una domanda, cioè quanti tedeschi c'erano in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale? E tu, no, ti cominci a chiedere, no, che allora io gli ho dato una delle classiche risposte, parecchie decine di milioni, perché non mi veniva in mente nient'altro. Dopodiché mi è venuto in mente il motivo per cui mi aveva fatto la domanda, perché all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, per evitare che qualche altro genio ricominciasse a rompere i coglioni con lo spazio vitale, tutte le nazioni confinanti avevano messo i tedeschi sui treni e l'hanno rimandati a casa. Così dice, non ci vengono più a rompere l'anima, perché saprete che Hitler aveva deciso che dove c'era un tedesco era Germania, per cui era andato piando tutto quello che trovava, no? Allora, per evitare che bissassero, erano stati tutti riportati a casa, cioè come tietteli i tedeschi e non rompe più i coglioni, finita la frasca. Quindi lui voleva che gli spiegassi questo, cosa che per fortuna mi è venuta in mente dopo le decine di milioni e quindi... No, vabbè, quello non voleva il numero, per fortuna, lui. L'assistente sì, e quello è il problema. Quindi, quando sono andati a fare la cosa, il giudizio, lui ha scritto 30 e si era visto. Mi ha detto, beh, quello è no, su. Guardate come no. Hanno discusso un quarto d'ora in proposito. Dopodiché, appunto, si è scoperto che per l'assistente la mia risposta doveva essere i nomi dei tedeschi, li voleva tutti. Voleva sapere quanti erano e chi erano e dove erano. E quindi è andata a finire che mi dite, o 27 o 28, non mi ricordo. Ce n'erano alcuni da noi che erano veramente una comica proprio. Vabbè, comunque sono tutte cose che uno impara, come si dice. Quindi capite però che la faccenda aveva funzionato, nel senso che quella settimana di interruzione era esattamente quello che ci voleva, perché appunto la cultura soggettiva è una rielaborazione spesso e volentieri non razionale e manco cosciente di quello che noi sappiamo, no? Le idee te vengono per quello, perché a un certo punto vedi qualcosa e per qualche strano motivo la interpreti diversamente dalla norma. E questo vale per tutta la vita. Tenete presente questo, cioè non è che devi avere l'idea geniale ogni volta, ma basta il piccolo cambiamento, basta il fatto che tu hai fatto una cosa uguale per anni, una mattina ti svegli e dici, ma perché non la faccio così invece che è meglio? Non ci hai pensato mai. Non ti sei mai posto il problema. In quel momento ti poni il problema, vedi pure la soluzione, cambi. Quindi, come vedete, anche la routine è un concetto ingannevole. Non è vero che tu sei una macchina. Questo è il problema che stiamo per affrontare. Noi ci guardiamo come macchine, ma noi non siamo macchine. Noi siamo in grado di reinterpretare, siamo in grado di modificare, siamo in grado di migliorare o comunque di fare diversamente. Non è detto che sia meglio, ma magari in quella fattispecie particolare è semplicemente qualcos'altro. Però non c'è niente di statico. Capite? Se c'è qualcosa di statico è un'illusione, è un qualcosa che per certi versi non ci impegna più di tanto e quindi lo lasciamo andare in automatico. Ma nel momento in cui la tua attenzione ci capita sopra, ti chiedi le cose, perché? Come funziona questa cosa? Io nel tempo avrò imparato a rasarmi in 5, 6, 7 modi diversi. Ogni tanto mi viene un'idea e dico, ma se questa la facessi da quest'altra parte, la faccio sempre la stessa, eppure la barba purtroppo, quindi vi dico, uno strazio infernale. Però nel tempo ho cambiato i modi, gli attacchi, i punti, perché ogni tanto per un po' di tempo vai avanti e a un certo punto dici, ma è possibile che in questo punto ogni volta mi debba di così, perché se non... E questo è un esempio semplice, di base. Ma quante volte in una storia, in una relazione sentimentale comincia e quando ve lo raccontano dico, ma siamo stati amici per anni, poi un giorno... E che è successo? È arrivato Cupido con l'arco e le frecce? Oddio, può pure darsi. Però più probabilmente in quel momento hai notato qualcosa che ti era sfuggito. Perché la nostra attenzione è così, è fallace. L'idea che noi si sia perennemente attenti e consapevoli di quello che ci accade intorno è una balla grossa come una casa. No? So se avete presente Dr. House, se avete presente i vari CSI. La gente racconta cose che non sono vere. Convinta che lo siano, perché la gente si racconta cose, non le racconta solo agli altri, noi ci raccontiamo cose. Tra l'altro c'è un piccolo dettaglio carino che ho ripreso recentemente, che ha a che fare col fatto che noi abbiamo una zona cieca nella retina, forse lo saprete, c'è un punto nella retina che non è innervato, quindi di fatto la nostra visione comporterebbe un disco nero al centro. A qualcuno di voi risulta di avere un disco nero al centro dello sguardo, meno male, sennò probabilmente era un problema. Però che vuol dire questo? Vuol dire che noi integriamo. Cioè il nostro guardare il mondo è un costante costruire il mondo, anche da un punto di vista semplicemente sensuale, capite? Perché altrimenti noi avremmo costantemente questo buco. Invece il nostro cervello interpola le cose e ti restituisce quella che secondo lui è la realtà che tu dovresti stare osservando. Ma non so se avete scritto mai qualcosa, o se leggete con una certa frequenza. Se voi scrivete qualcosa, è probabile che facciate degli errori di battitura. La caccia all'errore di battitura è uno degli sport più difficili del mondo, perché il vostro cervello corregge mentre leggete. Quello è il problema. Voi vedete una parola sbagliata, ma automaticamente la capite bene. Avete visto quello che gira su internet, quelli che ti scrivono tutte le parole e cominciano e finisco in mezzo c'è un ciarpame della Madonna? E noi le capiamo uguale. E quello è il bello della questione, perché il nostro cervello collabora, altro che collabora. Quindi, di fatto, noi viviamo regolarmente in una realtà costruita. Non è che c'è niente di nuovo con la realtà aumentata di Google, gli occhiali e tutto il resto. Quello è soltanto un altro step. Ma noi già stiamo facendolo da un po', no? Tant'è vero che se voi prendete N testimoni di una stessa scena, vedranno N versioni diverse. E quello era alto, quello era basso, quello stava su una macchina monovolume e quell'altra era berlina, era verde, era nera, era gialla, era alta, si era fermata, era sceso, era salito. Non ci si capisce un accidente. Perché il nostro modo di vedere il mondo è un modo molto creativo. Noi di fatto facciamo jazz, non facciamo altro. Questa è l'idea generale. E meglio lo facciamo, meglio abbiamo lavorato in termini di cultura soggettiva. Scusatemi il termine lavorato che è bruttissimo, però purtroppo ancora non sono riuscito a trovarne sinonimi accettabili. Comunque, ad ogni modo, questo è quanto. Ok? Direi che facciamo un altro break. Allora, manca un concetto importante per finire questo discorso. Dunque, prima di tutto, cultura soggettiva. Credo che dovremmo esserci capiti, c'è una cosa che va aggiunta, ovvero sia il fatto che la cultura soggettiva è volontaria, non è automatica, non succede anche se noi non vogliamo, cioè quel discorso che abbiamo fatto del lasciar decantare implica comunque un contributo iniziale da parte nostra, cioè noi cominciamo, dopodiché le cose entrano in un certo tipo di ciclo, ma non è che senza una nostra minima apertura, senza un nostro minimo metterci in cammino, le cose succedano ugualmente. Quindi questo ci spiega anche perché capita spesso che uno possa diventare vecchio senza aver capito niente uguale, insomma non è che l'età è una garanzia del fatto che diventi saggio. Diventi saggio se fai certi passaggi, se in qualche misura ti apri al mondo. E infatti non è casuale che le grandi narrazioni umane si articolino spessissimo su un cammino, no? Prendete l'Odissea, che è uno dei modelli con i quali non smettiamo di rifarci, prendete la Divina Commedia, ma prendete anche il Signore degli Anelli, siamo sempre lì, c'è sempre qualcuno che deve fare un passo, poi dopo c'è la strada, però se tu non fai il primo passo, la strada non te vede per niente, tu rimani dove sei. Quindi questo è il punto e ve lo ribadisco perché appunto il nostro sistema non tende a valorizzare l'attività culturale. Noi abbiamo questa strana idea per la quale la cultura in qualche misura, non so, ci permei, entra in noi a prescindere dai nostri sforzi o eventualmente dalle nostre disponibilità in proposito, ma è un modo di vedere la questione un po' ingenuo. Di fatto appunto il dischiudersi spirituale è qualcosa che uno deve perlomeno mettersi nelle condizioni di poter sperimentare, ok? Quindi non a caso uno dei termini forti della filosofia del XX secolo è stato quello di apertura, giusto appunto, perché dobbiamo aprirci in qualche modo alle possibilità di elaborazione, rielaborazione e cambiamento che il mondo porta con sé. C'è da questo punto di vista, per chiarire definitivamente la questione, ci sarebbe una citazione weberiana che è molto bella, che trovate sempre nelle slide, ma tanto ormai la so a memoria perlomeno la prima parte, quindi posso benissimo dirvela, che ci dice esattamente questo. Normalmente la proietto dopo aver visto le definizioni di cultura oggettiva, che sono quelle che abbiamo appena visto prima, ovvero sia un insieme di eccetera eccetera. Dopodiché Weber ci dice: la cultura è una sezione infinita, una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo, che per molti versi è quello che abbiamo appena visto. Se noi immaginiamo la realtà come un immenso fiume che scorre, prendendo a prestito Eraclito, possiamo tranquillamente dire che una piccola parte di questo flusso opportunamente deviata costituisce la nostra cultura. Quindi dice appunto Weber, una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo cui si attribuisce senso e significato in funzione dell'uomo.
Credo che avessimo parlato l'altra volta di scoperta, di esperimento, di queste cose, no? Qualcosina dovrei aver detto. Allora, è chiaro che questo tipo d'approccio è radicalmente diverso da quello che noi abbiamo seguito per tutta la storia nota della nostra cultura. Nel senso che la storia nota della nostra cultura è una perenne ricerca per scoprire cose esistenti. Abbiamo interpretato prima il mondo in termini religiosi, quindi cercavamo le manifestazioni religiose, cercavamo le conferme, cercavamo la parola di Dio. Poi, pian piano, questa preponderanza del religioso si è andata attenuando, come abbiamo visto, e sono emerse nuove visioni, la politica da una parte, la scientifica dall'altra, e con la scienza abbiamo continuato a cercare cose che già esistevano, le famose leggi del cosmo. Il che era un modo per dire sì, in effetti c'è qualcuno che ha progettato il cosmo, però facciamo finta che non c'è, io mi concentro sulle leggi, dopodiché chi è stato a fare queste leggi non mi interessa, però il problema era esattamente lo stesso, ovvero sì, noi cercavamo cose nascoste ma esistenti. Di fatto abbiamo fatto una lunga e bella e molto divertente caccia al tesoro. E lo stesso termine scoperta mette in luce questo carattere, no? Scoprire cosa vuol dire? Vuol dire portare alla luce qualcosa che già c'è. Quello è il punto, no? Quindi la nostra idea era quella di fare gli investigatori di una struttura predefinita del mondo che una volta trovata ci avrebbe permesso di diventare potenti, di fare cose, eccetera, eccetera. Quando cominciamo a ragionare in quest'ottica qui, invece, la cosa cambia. Perché cosa dice Weber? L'infinità priva di senso. Cioè, non c'è un sistema di leggi, non c'è un significato, qui c'è un'immensità, un'infinità di cose, ok? Ed è la nostra azione che dà ordine a queste cose. Siamo noi che facciamo la sezione finita e la facciamo in modo che abbia una certa coerenza e rimanga e stia e possa essere mantenuta, capite? Non ci sono le leggi del cosmo, le leggi le facciamo noi. Siamo noi che ce le abbiamo messe e poi le abbiamo trovate. Oh, caspita, eccole! Però ce le abbiamo messe noi. Quello è il punto. Cioè, di per sé, a quanto ci risulta oggi, il mondo non ha senso. Ecco perché la questione del senso è una questione così importante. Perché se non fai qualcosa tu per aggiungere questo senso, il mondo non viene in tuo soccorso. Non c'è una ragione per la quale vivi, muori, per la quale fai certe cose, per la quale è più opportuno farne certe e altre no. È tutto un problema molto tuo, soprattutto quando le culture sono in crisi come la nostra, perché una delle funzioni delle culture sarebbe proporre un senso. E quindi questo ci renderebbe più facile vivere, perché se tu vivi in un contesto dove è ovvio che tu debba fare qualcosa per certi scopi, probabilmente lo fai e sei anche soddisfatto del farlo. Ma quando questa visione non è più così cogente, non è più così ovvia e cominci a domandarti e te fai le famose domande che diceva sempre Guzzanti, no? Se vi ricordate, le risposte sono dentro di te ma sono sbagliate, ecco, era quello che diceva lui. Quando cominci a porti queste domande è un problema se non sai da che parte sbatte la testa per risponderti, perché non c'è una risposta lì, puoi cercare quello che vuoi, non trovi, capite? Tant'è vero che nella simbologia e nel racconto, nei racconti, nei grandi racconti direi, racconti epici, racconti mitologici, la ricerca è sempre comunque una ricerca interiore, non è mai una ricerca semplicemente esteriore, cioè non è che i cavalieri della tavola rotonda cominciassero, andassero in giro per tutti i boschi disponibili finché trovavano il cattivo, il drago, l'abisso, il castello, eccetera, ma era un'allegoria, tant'è vero che se andate a vedere i racconti scoprite che c'è sempre un passaggio. No, c'è sempre un guado, c'è sempre un ponte, c'è sempre qualcosa che segnala, ok, fin qui eravamo nel mondo normale, ora siamo passati da un'altra parte, perché queste cose accadono altrove. Quindi era, come dire, una sensibilità molto più prossima all'esperienza normale della vita, quella precedente. Noi abbiamo perso di vista un sacco di cose, tra le quali, giusto appunto, tutte queste certezze che ci arrivavano dalle precedenti impostazioni. E ci troviamo invece davanti a questo, tanto è vero che Weber prosegue dicendo «noi siamo esseri culturali». E non è tanto importante quale cultura sia più quale cultura possa essere definita migliore, quanto il fatto che tutte queste culture dipendono dal nostro consapevole prendere posizione. Quello è il punto centrale. Cioè nel momento in cui noi ci accorgiamo, come abbiamo visto prima con anche Goffman, che il mondo com'è è pure colpa nostra, perché siamo noi che lo replichiamo in un certo modo. È ovvio che non c'è più modo di scappare, è un modo di azzerare qualunque alibi. No, noi siamo bravissimi a trovare alibi, non è un problema nostro, è un problema di qualcun altro, io non ci ho fatto niente, non ho partecipato, mi chiamo fuori, erano ordini, cioè abbiamo tutta una lunga serie di modi attraverso i quali ammortizziamo questa cosa. Ma quando cominciamo a ragionare in quest'ottica, quindi con Weber, con Goffman, non c'è più scampo, è colpa tua pure, perché tu comunque stai rifacendo quello che permette che le cose rimangano quelle che sono. Non ti stai opponendo, non stai criticando, non stai cercando di andare oltre, stai dando comunque un tacito consenso, perché il mondo si regge pure su di te. Non so se sta cosa è chiara. È terribilmente scomodo per molti versi, però è così. Non c'è un fuori, non c'è un altrove dove possiamo andare a dire ok, quelli sono cattivi, io invece sono buono. No, perché tu ci stai dentro fino al collo esattamente come tutti gli altri. Che tu lo sappia o non lo sappia, qui di nuovo, come dicevano i romani, l'ignoranza non è una scusa accettabile, perché noi oggi gli strumenti per saperlo li abbiamo,
come cui... votare e non votare,
esattamente, cioè, no? Quelli che dicevano io mi chiamo fuori, ma di che? Dove vai? Fuori che? Dove? Com'è? Prima poteva pensarsi, fino al 1800 c'era l'idea dell'esilio, no? Che te ne andavi da un'altra parte e da lì potevi continuare, ma era pensabile al tempo. Oggi non lo è più. Oggi è il tempo di fare i conti con quello che abbiamo scoperto. Può non essere bello, per carità, siamo d'accordo. Probabilmente era molto più divertente campare quando c'avevi delle certezze granitiche in nome delle quali potevi fare qualunque cosa. Pensate quanto deve essere bello poterlo fare. Ma noi non ci viene. Noi siamo completamente diversi. Ci siamo segati l'albero sul quale, attentamente, il ramo sul quale stavamo seduti, e stiamo precipitando allegramente verso non si sa che. Quindi di fatto c'è bisogno di prendere atto di questa cosa. C'è bisogno di prendere atto del fatto che anche delle minime cose che noi facciamo possono fare la differenza. Questo è un modo per, in qualche misura, revocare uno degli alibi principali del tempo. L'alibi principale del tempo qual è? Che tanto qualunque cosa tu faccia non cambia niente. Non è vero. È una menzogna. Una menzogna interessata, perché ovviamente cosa implica? Che tu non faccia niente, a quel punto ovviamente non cambierà mai nulla, ma tu puoi cambiare. Non serve che tu cambi su una scala, perché qui c'è ovviamente anche il conflitto con la famosa spettacolarizzazione, no? Perché tu fai un cambiamento, devi aver cambiato la vita a centinaia di migliaia di persone, se no non vale. Ma non è quella l'idea. Tu puoi benissimo cambiare te stesso in prima battuta. Quello è il primo step, è sempre quello. Tutti i racconti, tutte le culture tradizionali vi diranno che non c'è cambiamento se non cominci a cambiare tu. Anche perché, come vi ricordo, è un problema di aspettative. Cioè tu puoi andare da qualcuno e dire tu devi cambiare senza essere cambiato prima? Quello ti guarda e dice comincia a cambiare te, poi dopo ne parliamo. Ma se tu sei cambiato, puoi andare da qualcuno e dire puoi cambiare. Eccomi qua. Sono la prova provata del fatto che si può fare. Capite quanto è importante il discorso dell'aspettativa e quanto è importante il cambiare anche semplicemente una persona o anche semplicemente se stessi. Questo, pensate, lo diceva Marco Aurelio, figuriamoci quanto ci siamo persi quei 2-3 mila anni di ragionamento, nel frattempo abbiamo un po' sdirazzato, ma l'avevano capite abbondantemente quasi tutti queste cose, i greci, i romani, cioè avevano delle idee ben chiare in proposito, tant'è vero che Marco Aurelio diceva a me bastano pochi, a me basta uno, a me basta nessuno, non è obbligatorio, purché appunto tu però stia almeno lavorando su te stesso, se no a quel punto stiamo da un'altra parte. Quindi capite che il prendere atto che la costruzione di senso della cultura, la costruzione di senso del mondo è un'operazione alla quale partecipiamo costantemente tutti, implica prendere atto delle responsabilità che questo comporta. Non c'è verso di chiamarsi fuori da nulla, perché tu puoi non aver scelto di nascere, su questo siamo assolutamente d'accordo, però sei qui, quindi ormai faccio pace, quella famosa questione degli status ascritti da Adieni, sei nato, stop. Sei nato in un contesto, sei nato in una cultura ambiente che è una riduzione più o meno felice di quello che potrebbe essere il mondo. E qui puoi fare la differenza, perché appunto è tutto convenzionale, è tutto discutibile, è tutto in qualche misura reinterpretabile, non c'è niente di dato, capite? Tutti quelli che utilizzano le riduzioni e i determinismi sono tutti apologeti dell'esistente. Noi oggi abbiamo una corsa al determinismo da tutti i punti di vista. Allora l'uomo si comporta così perché? Ah, determinismo psicologico, i genitori sono stati quelli che hanno buttato per terra da piccolo, gli hanno fatto un sacco di soprusi, quindi lui è venuto fuori così e purtroppo tu devi tenere così. Uno, determinismo genetico, è il gioco dei geni che vuoi fare, assolutamente no, quello è programmato così, guardate i vari CSI e tutte le varie teorie correnti andanti. Determinismo sociale, sai, è nato in un sito, in una situazione dalla quale non poteva mica venire fuori nient'altro. Non ci siamo mai noi in questo. Cioè tutte le letture con le quali noi tentiamo di spiegare l'uomo prescindono dall'uomo.
Sono circostanziali.
Ma no, soprattutto sono deresponsabilizzanti, cioè, non è mai colpa tua, non c'entri mai niente tu. Ma varrebbe se fosse vero che tutti quelli in quelle situazioni si sono comportati allo stesso modo. E invece è palese che non è vero, perché nello stesso contesto sociale aberrante nascono i camorristi, nascono gli assassini e nascono i maestri di strada. Sempre lì stanno. E perché uno è maestro di strada e uno assassino? Non siamo in grado di dirlo. Non siamo in grado di dirlo perché abbiamo perso di vista questo discorso, che è quello che vi dicevo. La cultura soggettiva è quella che ci fa diversi, perché è la cultura soggettiva che trasforma le stesse esperienze in qualcos'altro, perché ognuno di noi è diverso e quelle esperienze le riesce a interpretare, ad accettare, a, come dire, integrare meglio o peggio. Nessuno dice che non sia anche colpa dei contesti, ma non solo. Ecco perché l'ETET è così importante. È vero, c'è un determinismo genetico, o perlomeno c'è una parte genetica nel nostro essere, c'è una parte che viene dalla famiglia, c'è una parte che viene dall'ambiente, c'è quello che vi pare, ma ci siamo pure noi, se no è inutile. Se no non ci saremmo mai. Da dove comincia? Chi è responsabile? Se è sempre colpa della generazione prima, se noi accettassimo il determinismo psicologico, che dobbiamo risalire ad Adamo ed Eva, cioè dobbiamo via con loro, perché da allora in poi è sempre stata colpa dei genitori. Vedete che sono spiegazioni che non stanno né in cielo né in terra, però le accettiamo senza un attimo di difficoltà. Perché? Perché ci tolgono il peso del dover essere stronzi noi. Non sono stati i genitori, siamo noi che siamo stronzi. Siamo noi essere cattivi, siamo noi essere ipocriti, siamo noi essere vigliacchi, quello che volete, siamo noi. In larga misura siamo noi. E se siamo così, o ci facciamo qualcosa o ce lo teniamo. Però capite che è lì il punto. Cioè se tu non ti assumi in qualche misura le responsabilità del tuo essere, non c'è niente da fare, non c'è cultura soggettiva, come dicevamo, no? Sei perennemente agito e non agisci mai, ed è uno dei malcostumi diffusi, no? Se andate a vedere, vedrete il neoconformismo, vedrete tutta una serie di strategie e di modi che servono a indirizzare l'azione, i gusti, le opinioni degli altri, perché molti non li hanno, i gusti, le opinioni e gli interessi, quello è il problema, non li sanno. Non è difficile. Io qualche tempo, fino a qualche tempo fa facevo fare delle piccole tesi durante i corsi e ancora adesso quando mi chiedono la tesi di laurea la mia non è che do degli argomenti. La domanda è: tu che vorresti studiare? Visto che la tesi di laurea è la tua e sarà una parte del tuo percorso ed è importante che sia importante, sei tu quello che mi deve dire che gli interessa. Io che ne so. E mica è facile, ragazzi, Ai tempi mi arrivò un rappresentante della classe e mi disse: professore, ma quali sono i nostri interessi? Io risposi: io che cazzo ne so, sono i vostri, mica sono i miei, io me li conosco, ma non è che ve li posso dare, che ce fate? A che servono? Capite qual è il punto? C'è una immagine molto bella del buddismo da questo punto di vista che ci sciocca spesso ogni volta che ne parliamo, però è fantastica, che dice: se incontri Buddha per strada uccidilo. Cioè, come sarebbe a dire? Perché se c'è uno che ti sta dicendo che è Buddha, sta cercando di fregarti, perché tu Buddha dovresti averlo tu, un altro, non vale. Non so se è chiara la questione. E tutte le culture tradizionali raccontano questo. C'è un racconto di una setta ebraica che mi piace tanto, che è del rabbino Meyer. Allora dice il rabbino Meyer: io quando andrò davanti al Signore, non mi preoccupo se il Signore mi dovesse chiedere: rabbino Meyer, perché non sei stato Salomone? E io gli dirò: Signore, io sono Meyer. E se dovesse dirmi: perché non sei stato Abramo, rabbino Meyer? E io dirò: Signore, io sono Meyer. Il mio problema è se mi dovesse dire: perché non sei stato Meyer? Quello è il punto. Non dobbiamo essere qualcun altro, ma dovremmo essere noi stessi. E non è facile essere noi stessi. Quello è il punto. Perché essere noi stessi implica sapere cose su noi stessi che vorremmo non sapere, perché come vi dicevo prima, noi tendiamo a far finta di niente, a cambiare idea, a modificare i nostri racconti, noi ci raccontiamo sempre un sacco di cose, Però spesso e volentieri queste cose poi non sono proprio particolarmente adatte a descriverci, ci passiamo sopra, non stiamo molto attenti, però per conoscerci dobbiamo conoscerci, quindi dobbiamo accettarci, come già Iacovitti con l'accetta, la cosa, quella lì. E quindi conoscere se stessi è il primo passaggio fondamentale per poter poi rompere l'anima agli altri, volendo, insomma, se proprio ci tieni, perché appunto implica essere in grado di dire sì, lo so, ho sbagliato, non sono stato capace, ho dato un consiglio erroneo, ho dato un consiglio interessato, ho fatto in modo che quelli facessero cose, insomma, lo facciamo, noi siamo manipolatori, siamo ipocriti, siamo stronzi, anche, vale quello che si diceva l'altra volta del Tao, la parte nera c'è. Allora, se io non faccio mai pace con questa parte nera, non posso dire di conoscermi. Non è così bello conoscere solo la parte luminosa, c'è anche quella oscura che è opportuno prendere in considerazione. E se ci pensate, la narrativa da questo punto di vista ci sta dando esempi da un po', no? Pensate soltanto a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che è il capostipite, e poi tutta una lunga serie di metà oscure, Stephen King, tutti i vari eroi della Marvel, quelli più o meno correnti, che hanno sempre il carognone davanti, no? Non è casuale, è una struttura anche qui archetipica, è una di quelle narrazioni che trovate dagli indiani Mohawks fino a chissà dove in Nuova Zelanda e via discorrendo, perché è una struttura canonica, perché normalmente c'è il bene che affronta il male e questo rapporto non è così ovvio. È difficilmente un rapporto che si conclude con la sconfitta del male, perché non è pensabile un mondo senza male. Come dice il Tao, non c'è luce senza ombra, quindi che volemo fare? Levamo l'ombra e poi che succede? Come facciamo? Quindi non è pensabile, il mondo è fatto in questo modo. E come vedete la cultura soggettiva è un piccolo granello fondamentale del tutto. Okay, perché da quel piccolo granello può anche partire il famoso effetto valanga. Abbiamo visto l'altra volta, non servono delle variazioni enormi perché le cose accadano. Pensate a Gandhi, che tutto sommato era uno, eppure è riuscito a fare cose piuttosto significative, insomma. Pensate a Marx, che era uno e ha fatto un casino, quindi insomma c'è la possibilità che qualcuno cambi tante cose anche. Non è così necessario, però diciamo che siccome non è che abbiamo più molto tempo, sarebbe opportuno cominciare a dare un'accelerata alle procedure. Allora, dimmi.
No, ieri sera un pezzettino.
Taccio. Faccio quello che taccio. Mi appello al mio ruolo e taccio. Allora, detto questo, sulla cultura dovremmo aver detto quanto serve. Se avete dubbi, ditemeli. Altrimenti andiamo avanti e parliamo del processo di socializzazione, come vi dicevo. Sul processo di socializzazione tendiamo ad andare abbastanza rapidi. Non credo che vi darò più informazioni di un tot. Diciamo che il processo di socializzazione in qualche misura è un ingrediente centrale per tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Nel senso che con processo di socializzazione in sociologia intendiamo un processo che rende membri del gruppo di cui si fa parte. Quindi non ha a che fare con quello che potrebbe suggerire la pubblicità della Telecom, non ha a che fare con i party, i bicchieri con gli ombrellini e la gente divertente, ma è qualcos'altro. Ovvero sia, è il processo attraverso il quale noi veniamo in possesso di tutte quelle informazioni, di tutte quelle competenze che, come abbiamo visto, caratterizzano l'appartenenza a una cultura. Perché è vero che buona parte la assorbiamo, la impariamo, la interiorizziamo durante i famosi primi 3 anni, ma è una parte fondamentale, ma non esaustiva. Quella particolare frazione di cultura che apprendiamo così avventurosamente la chiamiamo cultura implicita. Perché? Perché è una cultura che non sai di stare apprendendo e coloro che te la insegnano non sanno di startela insegnando.
Quella prima dei 3 anni.
Esatto, poi comunque tutta quella che ne deriverà, perché noi continuamente apprendiamo cose senza saperlo. In quel periodo più che in tutti gli altri, però comunque noi apprendiamo per imitazione, apprendiamo per esempi esterni, quindi vediamo strategie di contatto, vediamo gestualità, vediamo tutta una serie di cose che poi integriamo e che diventano parte del nostro essere. senza ragionarci sopra più di tanto, ok? Quindi questa cultura è una delle più ingannevoli per certi versi, perché non sapendo che esiste non ci rifletti mai sopra, non ti poni mai nessun problema in proposito, non cerchi di modificarla, non cerchi di migliorarla eventualmente, no? Ed è anche evidentemente in larga misura spesso la fonte dei pregiudizi, perché appunto sono giudizi che ti sono stati, che hai assorbito senza problematizzarli mai, per cui certe persone sono poco affidabili, certe razze sono problematiche, eccetera, 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 e rimane questo fondamento equivoco costante. Oltretutto c'è il problema che abbiamo visto dell'etnocentrismo più o meno diffuso, per cui coloro che si comportano diversamente da te comunque te creano qualche problema. Perché di fatto, se ci pensate nell'ottica che abbiamo appena visto, sono degli elementi irriducibili alla tua cultura, quindi sono il segnale potenziale che la tua cultura non sia tutto. Non so se questo è chiaro. Perché è ovvio che ogni sezione finita pretenderebbe di essere tutto. Ecco perché noi siamo passati alla strategia universale. Una volta che la facciamo diventare universale, a quel punto è finita la frasca, non ci sono più problemi. Però questo universale non regge, chiaramente, no? Per cui quando tu incontri l'altro, quello con la A maiuscola, hai la prova del fatto che le tue sono convenzioni. Hai la prova del fatto che quello che a te pare naturale, fra virgolette, non è naturale. Nelle cose più banali, no? Pensate per esempio ai rituali, i colori dei rituali. Per noi il nero è un colore che tendenzialmente si utilizza in certi momenti, però ultimamente il nero è diventato anche il colore chic per eccellenza, il che potrebbe darci qualche dubbio da un punto di vista immaginale, no? Però in un'altra cultura è il bianco che è il colore del lutto. Il fiore non è quello ma è un altro, un fiore che tu scambieresti, daresti senza nessun problema. Se per caso ti venisse in mente di regalare un mazzo di quei fiori alla persona sbagliata, avresti fatto una catastrofe, perché fondamentalmente non ti verrebbe mai in mente di regalare un mazzo di crisantemi, però in certe culture i crisantemi sono il fiore del corteggiamento. Quindi, capite, da questo a salire o a scendere è un terreno minato continuo. E il nostro etnocentrismo è talmente ingranato, talmente engrammato, direbbe Edgar Morin, da funzionare ben oltre le nostre capacità di riconoscimento e di consapevolezza. Abbiamo parlato del colloquio con uno che parla un'altra lingua? Non credo. Allora, pensate a quello che facciamo normalmente quando qualcuno che non parla la nostra lingua ci chiede qualcosa. La prima strategia è parlare ad alta voce. No, alla faccia di qualunque evidenza. Allora, tu mi chiedi una cosa, io devi andare dritto, e quello ovviamente non capisce, perché se non capiva prima non capisce manco dopo. Allora a quel punto passi alla semplificazione della grammatica. Tu dovere andare dritto, e non ottieni nessun risultato. Poi a un certo punto cominci a fare i gesti e lì più o meno ci capiamo. Allora, se questa cosa noi la analizziamo con un po' più di attenzione goffmaniana, ci sono un sacco di cose implicite, no? Perché di fatto il parlare ad alta voce cosa implica? Implica che tu ritieni che l'altro non ti capisca, non perché non parla la tua lingua, ma perché non ci sente. E quindi cerchi di risolvere la questione. Dopodiché ritieni che quello non ti capisca, non perché non parla la tua lingua, ma perché è illetterato, e quindi semplifichi. Poi alla fine rinunci. Il che vuol dire che tu, in primis, senza pensarci per niente, trovi impossibile che l'altro non parli la tua lingua. Perché è la lingua umana. Tu sei umano, parli italiano. Tutti devono parlare italiano. Ci devi pensare prima di capire che non è vero. Non so se questa cosa è chiara. Assolutamente, ma questo è qualcosa di più profondo. Non ha a che fare con le lingue franche. È proprio il modo di... È un set d'aspettative talmente profondo in noi che per superarlo bisogna applicarcisi, cioè devi proprio ragionarci sopra e dire no, questo non lo parla il mio idioma, la mia lingua non è così fondamentale, perché dal mio punto di vista lo è, la mia lingua viene col pacchetto, viene con l'essere umani, perché per me essere umani è essere come me, io sono il primo metro di giudizio. Per riuscire a azzerare questa convinzione devo lavorarci sopra, perché appunto spontaneamente funziona, spontaneamente ti spiega i comportamenti, il perché fai certe cose, perché senza che tu l'abbia ragionato, senza che tu l'abbia portato a consapevolezza, il tuo primo istinto è quello, che quello deve parlare la lingua, quindi se non mi capisce c'è un motivo diverso dal fatto che parla un'altra lingua. no? Perché altrimenti la prima cosa che ti verrebbe da fare è parla italiano. Avremmo risolto, no? Tu prima segui tutta una serie di strategie ulteriori, poi alla fine, quando sei proprio costretto, no? Dice guardalo che non lo capisce, allora a quel punto dici ok, forse potrei tentare qualche altra soluzione. Quindi
all'estero succede la stessa cosa?
Assolutamente, non siamo solo noi, è proprio in generale, tutti quelli che si trovano in queste situazioni partono dallo stesso tipo d'assunto, ovvero sia che gli altri debbano, poi gli inglesi chiaramente c'è giobbano perché c'è il discorso della lingua franca, per cui a quel punto... Sì, ci sono dei viaggi all'estero, portano un sacco di esempi utili da questo punto di vista, perché in effetti sono quelli appunto dove riscopri questo tipo di appartenenza che magari appunto a casa eviteresti come la peste, no? Insomma, trovarsi a frequentare il coatto spaventoso del quale ti vergogni come un ladro e tutte queste cose. A casa, se lo trovi in un posto dove non ci sono altri italiani, oh, è italiano, chi se ne frega, se anche uno che non frequenterei mai in altri, qui va bene perché in qualche misura mi rimette un attimo, no? Mi ridimensiona la questione. Quindi, come vedete, appunto, questa cultura implicita gioca dei ruoli abbastanza importanti, soprattutto perché influenza tutta una serie di cose con le quali noi non ci misuriamo normalmente, come credo di avervi già accennato, per esempio, la gestione dello spazio, la prossemia. Nessuno ci ha mai insegnato la prossemia, ma noi la conosciamo benissimo. Sappiamo perfettamente anche quale tipo di aptica addirittura adottare, anche se non sappiamo la parola. Cosa sono queste? Queste sono discipline che descrivono l'articolarsi nello spazio dei corpi, cioè che distanza i corpi hanno gli uni rispetto agli altri per essere corrette, che tipo di contatto fisico può esserci nel momento in cui si parla, ci si confronta, ci si conosce, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, le culture variano moltissimo da questo punto di vista, ma non variano soltanto tra culture, ma variano anche all'interno della nostra cultura. Noi, che siamo una nazione lunga, lo sappiamo piuttosto bene. Nel senso che al sud c'è un tipo di concezione di questo genere di cose e al nord ce n'è un'altra. Quindi già il contatto tra un siciliano e un milanese che non si dicono niente, ma già partono male. Perché uno sta troppo vicino a quell'altro, a lui gli pare normale, quell'altro non lo sopporta, quindi già le basi dell'incontro sono compromesse. Se poi si toccano pure una catastrofe e saremmo ancora prima del ciao, a monte già non si può più fare. Quindi capite quanto è importante la questione. Tenete presente che più saliamo e più si ampliano gli spazi. In Norvegia 2,5 metri testa. Cominciano a essere, cioè voi già, le prime file stanno messe male, per quanto mi riguarda. Ok? Quindi sono dei concetti purtroppo non particolarmente comuni e correnti, ma che funzionano. Cioè nella prassi noi questa cosa la sentiamo. La sentiamo terribilmente, sappiamo sfumarla, come credo di avervi detto, no? Nel senso che se io vado al cinema e ci stanno quelle due o tre poltrone vuote, mi siedo in una di quelle due o tre poltrone vuote e non c'è nessun problema. Ma se io sono in un cinema mezzo vuoto e vado a sedermi accanto a uno, quello mi guarda male. E c'ha ragione. Perché sto violando un'aspettativa spaziale. No? Cioè tu sei tenuto a rispettare i miei spazi a meno che non ci siano delle condizioni esterne per le quali non lo puoi fare. In autobus tu non guardi qualcuno male perché te sta accanto, se te mette le mani addosso al limite sì, ma il fatto semplice del suo starti addosso è normale perché in quel posto non valgono ste regole, ma tu lo sai, quindi sai già che ci sono le regole e sai pure quali sono le eccezioni, solo che non eri al corrente di saperlo. Ecco cos'è la cultura implicita, non so se mi spiego. E le applichi ogni volta attentamente, con tutte le piccole differenze e tutte le piccole sfumature del caso, capite? Questo è il punto. Quindi noi lo sappiamo benissimo, il problema è che non ne siamo al corrente, quindi immaginiamo di non sapere niente, il che è anche lesivo per la nostra autostima per molti versi, quando invece noi sappiamo un sacco di cose, sappiamo un sacco di grammatiche degli incontri, sappiamo un sacco di usanze, un sacco di rituali sociali, un sacco di sfumature nei rituali sociali, quindi adesso meno, ma pensate prima, come vi dicevo l'altra volta, esisteva l'abito da mattina, l'abito da mezzamattina, l'abito da pranzo, l'abito da primo pomeriggio, l'abito da secondo pomeriggio, l'abito da sera, l'abito da gran sera, l'abito da cerimonia, l'ira di Dio. Eppure quelli che vivevano lo sapevano, senza star lì ogni oggi, oddio, mo che tipo di cosa mi devo mettere, no, sapevano perfettamente che uno andava bene, piravi quello e via. Era un sapere quasi implicito, ok? Però la domanda è, e tutto il resto del sapere che non è implicito, come diavolo lo ottengo? Perché non basta, il sapere implicito è una parte, ma ce n'è tanta altra. Lo ottengo grazie al processo di socializzazione, come dicevamo, ovvero sia grazie a una serie di figure che chiamiamo agenzie di socializzazione, che a vario titolo si occupano di socializzarci, ovvero sia renderci parte integrante del gruppo, darci tutto il sapere che ci serve per appartenere a quel gruppo, i suoi codici, i suoi gerghi, le sue usanze, i suoi costumi, le sue idiosincrasie, le sue, come dire, i suoi nemici. Tutto questo fa parte del processo di socializzazione. E queste agenzie di socializzazione sono molteplici, come probabilmente immaginerete. La prima, manco a dirlo, è la famiglia, che quindi, come vedete, ha anche un altro ruolo a parte quelli che normalmente le assegniamo. E il fatto che questo ruolo sia implicito e non consapevolmente riconosciuto da parte anche delle istituzioni governative, per esempio, è un problema. Perché la famiglia, essendo la, come avrebbe detto Heidegger, il luogo nel quale vieni scagliato nel mondo, perché Heidegger non aveva proprio una bella visuale della questione, o meglio, il luogo dove come caschi quando nasci, è chiaramente il luogo dove vieni in larga misura socializzato negli anni cruciali, quindi è chiaro che la famiglia gioca un ruolo centrale in queste cose. La famiglia è responsabile della gran parte della cultura implicita, pur non sapendolo perché è implicita, e poi comunque anche degli insegnamenti sui fondamenti della questione, su quelli che sono i valori del gruppo, su quelli che sono gli orientamenti valoriali, morali, insomma tutta una serie di cose abbastanza importanti, nelle quali, nel trasferimento dei quali, viene anche utilizzata da un'altra agenzia di socializzazione piuttosto importante, che è la scuola primaria. Per la scuola dobbiamo fare questo distinguo, perché appunto è diverso il set di competenze che deve avere un maestro delle primarie da quelli che devono avere i docenti successivi. Tant'è vero che usiamo due termini diversi, non a caso, abbiamo due corsi di studi diversi, non a caso, no? Saprete che noi abbiamo formazione primaria, per esempio, a Scienza della Formazione a Perugia. Perché? Perché per interagire con i giovani a quel livello c'è bisogno d'altro che non semplicemente delle competenze tecniche, cioè non ti puoi limitare a insegnare, ma devi trasmettere altro, giusto appunto tutti questi fondamenti dell'insieme dei materiali della cultura che richiedono un apprendimento non soltanto razionale, ma un apprendimento anche emozionale, un conforto tramite esempio, un apprendimento cooperativo insieme agli altri bambini. Tutte queste cose sono diverse dalle classi successive, tant'è vero che appunto c'è la scuola primaria e poi comincia la secondaria inferiore, secondaria superiore, università, dove le cose cambiano un tantino. È ovvio che anche quelle saranno agenzie di socializzazione, ma di altro genere. Tant'è vero che possiamo in qualche misura distinguere le agenzie di socializzazione in primarie e secondarie. Credo che dei rapporti primari e secondari dovremmo aver parlato l'altra volta. Ecco. Quindi chiaramente vedete che le agenzie primarie sono quelle che fondano il loro modo di operare su rapporti primari, quindi rapporti qualitativi, rapporti intimi, rapporti affettivi, mentre le agenzie di socializzazione secondarie sono quelle che sono più giocate sulla questione del ruolo, quindi cominciano a portare verso eventualmente il tema della professione, ovviamente. C'è un'altra agenzia che sta a cavallo tra primario e secondario, anche se secondo me è più primaria che altro, ed è piuttosto importante, ed è il gruppo dei pari. Che cosa vuol dire gruppo dei pari, secondo voi? In che senso come noi? Usiamo quindi un termine che dovremmo aver imparato? No? Status. Cioè gente che riteniamo avere uno status simile al nostro. Se ci fate caso, noi usiamo l'aggettivo pari quando vogliamo menzionare questo aspetto della questione, quindi una condizione di prestigio simile. A meno che non parliamo di pari e dispari, in quel caso non c'entra niente. Però negli altri casi, pari dignità, pari opportunità, è sempre qualcosa che tende a parlare di un appaiamento in qualche misura. E quindi fa esplicito riferimento alla questione delle condizioni sociali. Il gruppo dei pari, nella fattispecie, è quello che comincia da una situazione di parità di status tra i membri. Ed è particolarmente importante perché è la prima occasione in cui il giovane uomo si trova al di fuori di una gerarchia preesistente. Il che non vuol dire che non vi sia una gerarchia all'interno del gruppo dei pari. Vuol dire però che questa gerarchia è autoprodotta all'interno del gruppo. Vuol dire che se tu sei il leader del gruppo dei pari, ti sei meritato di esserlo. Non sei tale per nascita, non sei tale per decisione esterna, non sei tale per nessun'altra ragione se non per il fatto che sei diventato leader, che gli altri hanno in qualche modo riconosciuto una qualche tua particolarità, qualità particolare, che può essere una forza fisica superiore, può essere un intelletto più brillante, può essere una capacità relazionale, non lo so, però di fatto il leader del gruppo dei pari è tale per i suoi meriti. Quindi è l'unico posto del gruppo dei pari nel quale tu sei quello che sei riuscito a diventare. La tua posizione all'interno del gruppo dei pari dipende in larghissima misura dalle tue capacità o dai tuoi difetti.
Questo perché, scusi, il punto di partenza è lo stesso. Sennò
perché,
non sarebbe
è perché gli amici un gruppo di amici si incontra e in quel momento è tutto a zero. No? Dopodiché come le cose si organizzano non è gestito da fuori. Tant'è vero, se vi ricordate, qual è l'errore madornale che tu puoi fare quando hai dei problemi nel gruppo dei pari? Soprattutto chiedere a un genitore. Cosa che i genitori non capiscono quasi mai, no? Vengo io e chiarisco. No, non è questo. Se tu vieni, distruggi tutto, perché quel gruppo ha senso soltanto perché non ci siete voi. Quindi se io ho un problema lì, me lo risolve da solo. Non posso chiamare te. Se chiamo te, sono fuori. Perché ho violato quello che è il fondamento dell'esistenza del gruppo dei pari. No? Quello è il punto per cui tu devi lasciare che i figli se la sbrighino da soli in quelle circostanze. Perché il tuo intervento a te può sembrare risolutivo, ma di fatto è soltanto peggio che andare di notte.
Che un domani tu diventi leader, come se quel riconoscimento sia falsato. Dal
esattamente, ma non ci arrivi proprio, perché tu in quel momento vieni espulso, non ci sei più, perché tu sei quello che ha chiamato il padre, ma quando mai? Non esiste, capite? Quello è il punto. Cioè la logica del gruppo dei pari è proprio quella dell'essere indipendenti da influenze esterne. Mentre in tutte le altre situazioni, tra ovviamente teoricamente, perché ormai non è manco più detto, ma dovrebbe essere così, il nuovo nato è perennemente in posizione di subordinazione. In famiglia dovrebbe obbedire a quello che gli viene detto, il condizionale, ripeto, è di prammatica, perché se qualcuno ha visto SOS Tata si rende conto che la cosa ormai non vale più, però facciamo finta che il mondo sia ancora quello di prima, quindi in casa sei sottomesso, a scuola sei sottomesso, l'unico luogo nel quale appunto non partecipi di una gerarchia che dal tuo punto di vista è in qualche modo sacrificante, è il gruppo dei pari, ed è appunto l'unico luogo nel quale le interazioni con gli altri cominciano a essere tua responsabilità. Il modo in cui comunichi, il modo in cui ti rapporti con gli altri, i rapporti che riesci a costruire sono tuoi, non si fondano su qualcos'altro, perché tenete presente che da questo punto di vista la gerarchia è comoda. Noi normalmente della gerarchia vediamo semplicemente la sottoposizione, ma non è vero, perché la gerarchia offre dei canali facilitati. Cioè se tu sei a scuola e vuoi parlare, alzi la mano. E a quel punto il docente deve farti parlare, perché rientra in questo. Quindi lì puoi parlare. In un gruppo dei pari, se tu vuoi parlare e non ci riesci, non parli. Non è che puoi andare a chiedere a qualcuno, oh, ma dovreste farmi parlare. No, o parli o non parli. O te cacciano via. Come suppongo saprete, il gruppo dei pari non è necessariamente un posto bello. Capitano cose brutte nel gruppo dei pari. Oggi abbiamo esempi molto molto più problematici di quando ero piccolo io. Oggi abbiamo il bullismo, il cyberbullismo, le gang, tutta una serie di cose che in qualche modo ripetono queste caratteristiche, ma con degli accenti diversi, con altre esigenze, perché essendoci appunto dei cambiamenti di equilibrio nell'autorità diffusa, le autorità si costruiscono in modo più brutale, spesso e volentieri attraverso canali che mimano o replicano delle strategie di iniziazione più o meno tradizionali, che non ci sono più. Quindi insomma abbiamo una serie di difficoltà abbastanza marcate noi oggi come cultura, perché abbiamo evacuato tutta una serie di comportamenti che erano fondanti per l'essere uomo, per il divenire uomo e adulto, come se fossero tradizioni e superstizioni da perdere di vista. E invece non era, sempre abbiamo buttato, come si dice, il bambino con l'acqua calda o l'acqua sporca. E quindi oggi ci troviamo un po' a mal partito, oggi non c'è il momento in cui diventi adulto. Lo devi inventare. Quando è che diventi adulto? Quando ti laurei? Quando ti licenziano dalle superiori che c'hai 18 anni? Basta dire che hai 18 anni per essere adulti? No. Allora quando sarà? Con la laurea triennale? Con la laurea magistrale? Quando mi sposo? Sono problemi abbastanza seri, ragazzi. Sembrano stupidaggini, ma non a caso tutte le culture tradizionali hanno un momento in cui tu diventi adulto. Sei tenuto a fare qualcosa per dimostrare di esserlo, che poi tu te debba buttare da una torre di bambù alta 15 metri, debba passare due notti all'addiaccio nella foresta o quello che è, ad ogni modo è un punto di svolta simbolico, qualcosa che ti aiuta a sapere che sei diventato qualcos'altro. Oggi la domanda è una perenne domanda autorivolta: sono diventato adulto? Mi parrebbe di sì, però potrebbe anche darsi di no, chissà che ne pensano gli altri, non lo sappiamo. E questi sono passaggi talmente cruciali per un certo tipo di equilibrio interiore che una cultura e una società che non te li mettono a disposizione non stanno facendo il loro lavoro. Capite qual è il problema? A me mi continua a dire oggi che sono giovane, ho detto, io quando è che divento vecchio secondo voi? Ho detto, quando è che sarò adulto? Mai? Perché poi dice, ho 50 anni, direi che da mo' che dovremmo averla fatta sta cosa, no? Quindi non me lo dite più che sono giovane, perché non sono giovane. Tra l'altro, crescendo, ti accorgi che ti rompono anche le palle sti giovani, senza offesa ovviamente. Però ci sono anche altre cose, non è che possiamo avere sto culto da gioventù perenne. Ok, sei stato giovane, sono stato giovane, sono stato bene, basta, mo so altro.
Come le donne che Botox.
Esatto, esattamente, questo è un problema che ritroveremo piuttosto significativamente, perché questo culto della gioventù porta a tutta una serie di distorsioni che non finiscono più, sia nei comportamenti, nelle prese di responsabilità, nella questione del look, nella questione delle performance, un disastro completo, oggettivamente. Ok, quindi vediamo, abbiamo visto questa cosa del gruppo dei pari, uno dei problemi correnti è che il gruppo dei pari purtroppo è in via di scomparsa. Nel senso che il gruppo dei pari, come probabilmente saprete, era in qualche modo anche funzionale e necessariamente legato a delle configurazioni dello spazio. I condomini, i cortili, i parchi, i muretti, tutta una serie di luoghi dove ci si ritrovava e si condivideva, si passava il tempo insieme, si viveva insieme, si cresceva insieme, cose fondamentali. Oggi questo discorso purtroppo sta passando. Perché? Perché nel fare le città abbiamo perso di vista gli spazi sociali, perché l'individualismo spinto in qualche misura, il culto del privato ci hanno portato a preferire spazi chiusi, controllabili, certi, eccetera, eccetera, e perché con la spinta consumatrice sui bambini tendiamo a fare in modo che i bambini preferiscano fare altro, che è giocare online, navigare su internet, guardare la televisione, e poi ci diciamo, sì, ma tanto parlano, chattano con gli amici. Quindi è uguale.
No.
Non proprio, ovviamente. Non proprio perché, per esempio, il gruppo dei pari è anche uno dei cantieri, uno dei laboratori dove tu impari la comunicazione non verbale, che è un altro argomento particolarmente rognoso, una volta che ci pensiamo, no? Perché è un altro di quelli che noi riteniamo essere naturali e che quindi nessuno debba insegnarlo, perché che vuoi insegnare a sorridere? Oggi come oggi tocca insegnare a sorridere, ma non solo. Oggi come oggi tocca insegnare a riconoscere le emozioni, perché i bambini non le sanno più riconoscere. Perché se tu, come dire, rarefai costantemente il contatto in presenza, tutti i possibili esempi che ti possono dire che un certo tuo stato d'animo lo hanno anche gli altri e va interpretato come, tu non li hai. E quindi non sai come fare a decidere queste cose che ti accadono dentro cosa sono, se sono positive o negative, se possono essere distinte in positive e negative o cosa. Non so se questa cosa è chiara. Cioè anche l'apprendimento emozionale, anche il sapere delle emozioni, è un sapere che ti viene tramandato col processo di socializzazione. E ti viene tramandato soprattutto quando condividi con qualcuno delle esperienze. Se tu sei col gruppo d'amici e avete improvvisamente paura tutti quanti, quell'aver paura tutti quanti è un modo per tutti di capire e di interpretare quella specifica sensazione come paura e di conoscerla, quindi di poterla riconoscere una volta che dovesse ricapitare. Ma se tu questa cosa non la confronti mai con nessuno, come fai a sapere se quella è paura o anticipazione, è tensione positiva o tensione preoccupante, è angoscia, è aspettativa? No, non lo sai. Vedete quante ce ne sono. Noi normalmente pensiamo di conoscerle. Parte che non è detto, però in linea di massima probabilmente le conosciamo. Ma, ripeto, non perché qualcuno si sia messo a tavolino e ci abbia detto molte spiegose dell'angoscia, perché è un po' difficile, se tu non la provi in quel momento tu l'angoscia non lo sai cos'è, no? Quindi deve capitare il momento in cui tu stai interagendo con qualcuno e sei angosciato, eppure lui è angosciato, figuratevi quanto è complicato. Quindi cosa accade, di fatto? Che noi siamo di fronte a un dilagare dell'analfabetismo emozionale. Ovvero sia le nuove generazioni in posti, in parecchi luoghi, per esempio nel Regno Unito, in Inghilterra, sono totalmente a digiuno di sapere emotivo, non sanno riconoscere le proprie emozioni. E ci sono una serie di studi che dimostrano che, per esempio, questo è uno dei fattori alla base sia dell'obesità che del bullismo. Perché? Perché gli obesi, pare, studi scientifici lo confermano, io riporto il Quantum, che non interpretino le loro emozioni che in chiave di fame, cioè qualunque cosa loro provino viene letta come fame e di conseguenza affrontata al modo col quale ci si aspetta di affrontare la fame. Mentre i bulli, per altri versi, pare che siano perennemente convinti di star subendo un torto, cioè qualunque modo di interagire gli altri abbiano con loro viene visto come un affronto, come un insulto, come una ricerca di conflitto. Quindi, tra l'altro, c'è anche da sfatare questa cosa che il bullo sia contento. Il bullo di solito è incazzato pure lui, perché non riesce ad avere un rapporto normale con nessuno in quanto tutti lo trattano male. Il che apre una serie di prospettive piuttosto interessanti, no? Sapete la famosa frase che te guardi? Tu magari passavi, gli hai dato un'occhiata e quello che cazzo te guardi? Ma io veramente non t'avevo manco notato, perché no, ma stavo spostando gli occhi di fatto, non è che guardassi qualcosa. Ecco. Quindi la questione, come vedete, è ben più complicata del dovuto. Tra l'altro sappiamo anche, come abbiamo visto, che la nostra cultura pone l'accento sui fenomeni divisivi. Abbiamo visto la concorrenza, abbiamo visto quindi che tu tendi a vedere l'altro come un rivale, e questo chiaramente aiuta, no? Nel momento in cui devi scegliere in una parco di possibilità, è più probabile che tu selezioni quelle che portano al conflitto che non le altre, perché non ti hanno insegnato che quelle altre potrebbero esserci già a livello teorico, quindi figuriamoci il provarlo. Laddove invece il gruppo dei pari è anche una palestra di cooperazione, una palestra di coevoluzione, una palestra di crescita comune, quindi permette di rendersi conto che non necessariamente l'altro è un avversario che deve essere superato, battuto, scavalcato, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono una serie di dettagli piuttosto importanti, che però purtroppo, appunto, l'odierno stato di cose tende un po' a mettere in disparte.